un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ricomincia la zanzara, caro Parenzo.
L'inizio settimana è sempre
un po' faticoso,
eh? Per questo
è anche un po' faticoso, devo dire la verità.
Ma perché hai messo il triangolo? Perché il triangolo è un'altra, no? Quello di...
Sì, è un triangolo allargato, diciamo, no? In questo caso. Perché? No, perché? No. Sì, un triangolo allargato, sto pensando naturalmente al Bunga Bunga, eh.
Ah, e c'è la metafora del Bunga Bunga.
Sì, la metafora. In realtà cercavo qualcosa di più promiscuo di una canzone che ha fatto epoca da questo punto di vista, ma si limitava al triangolo. Poi la situazione, come sai, si è evoluta, no?
Si è un po' evoluta, certo.
Si è un po' evoluta. No, il riferimento è al fatto che Berlusconi negli ultimi tre giorni, nei suoi interventi dai micro partitini che aderiscono al centrodestra, che sono tantissimi, io non riesco più nemmeno a distinguerli, no? I cristiano, come si chiamano? Riformisti.
Cristiano riformisti, certo. Poi ci sono i repubblicani.
I repubblicani, che pare abbiano trovato un'intesa con i repubblicani della Sbarbati, ma non si sa se la Sbarbati poi è tornata con Berlusconi, anzi sicuramente no, si sono spaccati su una mozione, cose da pazzi.
Sì, tutto il paese ne parla.
Tutto il paese è appassionato dalla divisione tra repubblicani, dai cristiano riformisti di Mazzocchi, certo, ed altri micro partiti ancora. Insomma, Berlusconi fa le sue solite telefonate o addirittura va di persona da queste micro componenti del PDL, no? E ha trovato questo modo di parlare del Bunga Bunga, un po' per esorcizzarlo, un po' per strategia elettorale o comunque di comunicazione, non si sa quanto decisa poi da questa famosa struttura Delta, no? Sì. Oppure in realtà gli è venuta così, come al suo solito, istintuale, e però comunque la linea è questa: invita tutti al Bunga Bunga, perché in realtà il Bunga Bunga è una cosa molto semplice, molto sobria, non c'è niente di particolare, non ci sono cose hard. E iniziamo con direi sabato dal Partito Repubblicano, giusto appunto, di cui stiamo parlando e di cui tutta l'Italia parla, del Partito Repubblicano, per carità. Via.
Vi invito tutti al Bunga Bunga!
Sento di troppo, mollalo!
Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità?
Poi dai punti del PDL, anche qua un'altra iniziativa delle migliaia che ci sono in giro, i punti del PDL della Brambilla, via!
Siete così simpatici che vi invito anche tutti voi al Bunga Bunga, eh! Sarete delusissimi, perché andare al Bunga Bunga significa soltanto andiamo a fare quattro battute, quattro salti, a bere qualcosa, e non c'è niente di proibito. Quindi sarete delusi, però una volta avvisati sapete cosa si tratta.
La Brambilla, poi, la Brambilla, che ruolo ha? Una delle tante persone che vanno ad Arcore, che cercano di convincere Berlusconi a fare qualcosa, che si mostrano, come dire, attive, no?
Con gli animali.
Con Berlusconi. Così dice Berlusconi della Brambilla, sentite.
Lei ama gli animali e quindi non si offenderà se io la paragono a un cane da polpaccio, perché quando ti afferra io me la trovo sulle scale degli uffici di Roma, in casa, rispetta solo il mio bagno. Allora quando arriva lì, ma picchia e dice sono qui, fai con calma, ma intanto è lì che incombe senza aver avvisato, quindi una maleducazione assoluta e totale, che però giustifica con il fine. Il fine è sempre un fine positivo.
Per questo amore un partito.
Ed è vero, caro Parenzo, pare che sia sempre lì ad Arco, arriva senza avvertire, e poi cerca uno spazietto, un momento in cui Berlusconi si libera da una telefonata, dagli ospiti, per tac, per ottenere qualcosa.
Sembra,
presidente,
presente,
cosa da pazzi.
I chihuahua.
Vabbè, adesso tu subito un chihuahua la paragoni.
No, ma per l'immagine credo lui che questi cagnolini che si attaccano.
Come
alle,
il chihuahua, scusa, lo fai bene il chihuahua, però rifallo un po'.
È la metafora. Sì, facevo meglio il cane della Maiolo, questo è il chihuahua.
No, no, il chihuahua
invece
va bene. Com'è il chihuahua?
Sono cani fastidiosissimi quelli, no, che più gli dai il calcio più loro tornano sempre più aggressivi.
È vero,
sempre
è vero.
Terribile.
Adesso questo qua è il nostro nuovo inno della brambilla, per carità, senza offesa,
No, ma perché
sempre con gara rispetto, che sempre con gara rispetto di tutta l'attività.
Sì, no, che no, poi non salti fuori che abbiamo paragonato a giocare che viene fuori, cioè usando
chihuahua,
la metafora di Berlusconi, per
esatto,
carità, che ci sono tanti problemi, ciò che adesso mi arriva pure
esatto.
della ministra,
usando la metafora di Berlusconi,
via.
La Bramilla è un cane da polpaccio che lo segue fino in bagno ed effettivamente sembra un chihuahua. Ma l'ha detto Berlusconi, noi l'abbiamo detto noi, per cui siamo salvi.
No, per carità, appunto, dai, che sennò poi sembra che... Beh, i chihuahua sono adorabili, io li detesto, però sono adorabili di per sé.
E poi le cose più di sostanza, tu ti arrabbierai moltissimo su questa cosa, vedrai le contraddizioni, Berlusconi che fa quello che fa, che conduce la vita privata che conduce e poi parla in questo modo dei matrimoni gay e delle adozioni. Per i single, dai cristiano riformisti, crediamo nella famiglia con un uomo e la donna, ma sentiamo i matrimoni gay.
Finché noi governeremo questo paese, le unioni omosessuali non verranno mai equiparate alla famiglia tradizionale. Finché noi governeremo questo paese, non saranno mai possibili le adozioni per i singoli né per le coppie gay.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi.
Normali
sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali.
Non c'entra nulla, però un altro tema di polemica è stata la scuola pubblica, devo dire un po' strumentalizzata. Naturalmente il PD annuncia addirittura una manifestazione, l'ennesima, la scuola pubblica in piazza contro le parole di Berlusconi. Ma una trovata nuova no, no, la manifestazione subito.
Sì, ma
PD.
Chi si deve fare?
Ma la manifestazione! Abbi pazienza, basta! Ma benissimo!
Ma abbi pazienza, amico mio, ma abbi pazienza tu, ma che strumenti ha l'opposizione? Cosa può
Scusa,
fare?
Berlusconi dice una cosa sulla scuola pubblica che sarà contestabilissima, quello che vuoi, ne possiamo parlare, eccetera. La prima cosa che si fa? Manifestazione. Ma che vuol dire?
Permesso che io non andrei mai in piazza per queste robe, però che strumenti ha l'opposizione? Cioè, dimmi tu uno.
Ma non è che bisogna commentare per forza o fare qualcosa per ogni frase che dice Berlusconi,
ma no. Ma si chiama iniziativa
Vabbè,
politica.
Comunque, al di là di questo, ti faccio sentire questa cosa qui. Poi c'è un ospite che incalza, un ospite.
Crediamo nell'individuo e riteniamo che ciascuno debba avere il diritto di realizzare se stesso, di poter educare i figli liberamente, e liberamente vuol dire di non essere costretto a mandarli a scuola in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli educandoli nell'ambito della loro famiglia.
Intanto c'è un giallo che prosegue, caro Parenzo, un giallo che ancora ha da essere risolto.
Adoro quando crei questa suspense radiofonica. Che giallo è? Di che parli? Eh?
Chi ha offerto 150.000 euro e la rielezione all'onorevole Bucchino?
Con la U? Bucchino con la U?
È importante sottolinearlo, perché c'è un Bocchino, come sapete, molto più famoso. Onorevole Bucchino.
Lucia, siccome tu avrai la rielezione garantita, perché certamente questa tua voce deve continuare a essere presente non solo in questo scorcio di legislatura, ma anche nella prossima, ti garantiamo la rielezione con un contributo per le spese di 150.000 euro.
E poi a noi, alla Zanzara, ha fatto il nome. Già si sapeva, peraltro, però ha ufficializzato il nome. Sì, è lui, Giuseppe Graziani, di Rifondazione Socialista. Signor Graziani, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Radioascoltatori. Graziani, da dove ci chiama? Da Napoli?
No, Roma in questo momento.
Da Roma. Senta, ma mi spieghi una cosa, lei è avvocato o no?
Allora, io sono laureato in giurisprudenza, mi occupo di una casa editrice, scrivo libri sul diritto.
Quindi... Ma non è avvocato, insomma. No,
perché... In realtà non faccio la libera professione, questo è tutto.
Non poi... Beh, non è avvocato, appunto. Non è avvocato. No, io perché no, siccome ho letto avvocato Graziani sui giornali.
Perché molte volte la laurea in giurisprudenza presuppone che la si traduca direttamente in avvocato.
Ma a lei piace quando lo chiamano avvocato, diciamo la verità. Un po'
io
le
piace. Per la verità amo essere chiamato socialista e essere riconosciuto come soggetto politico. Tutto il resto è assolutamente secondario, visto
assolutamente.
Che è un'avventura che dura da 20 anni,
sì.
Abbiamo una certa legittimazione.
Scusi,
andiamo avanti.
Signor Graziani, sì, andiamo avanti.
Credo di essere stato anche utile all'onorevole Bucchino perché potesse avere un po' di visibilità nel paese, visto che...
Ok, ma lei perché l'ha chiamato l'onorevole Bucchino? Lei è fuori dal Parlamento.
Io in realtà ho fatto, certo, ma...
È fuori dal Parlamento, ha fondato nel 2006, scusi un attimo, un piccolo partito che si chiama Rifondazione Socialista, 1800 iscritti, poi spiegheremo magari se abbiamo tempo cos'è questa Rifondazione Socialista, e a un certo punto chiama l'onorevole Bucchino...
No, aspetta, mi perdoni, se posso, cominciamo subito da qui, altrimenti non si capisce...
No, no, aspetti, lei mi risponde un attimo una cosa, decido io da dove cominciamo. Perché ha chiamato l'onorevole Bucchino?
Perché fa questi atti di prepotenza?
Chi, scusi? No, ma che prepotenza? Ho detto, se vuole risponde, allora, siccome io le ho chiesto perché ha chiamato l'onorevole Bucchino.
Calma, siamo rilassati, sto facendo una battuta.
Ma io sono rilassatissimo,
ragazzi. Allora, sto dicendo... perché ho chiamato lui? Perché ho chiamato anche altri.
E chi ha chiamato, per esempio? Vi faccio un altro nome.
Perché ho fatto. No, non faccio nomi. Sono altri,
come non fa, non fa nomi? Se lei. Scusi un attimo, signor Graziani, mi scusi su questa cosa qua. Se lei ha la coscienza pulita, e immagino che abbia la coscienza pulita di non aver fatto nulla di strano, allora oltre al nome dell'onorevole Bucchino, dovrebbe dirmi.
Allora, se mi permette, posso fare in costruzione diretta quello che ritengo che sia giusto che lei sappia, oppure vuole fare un ordine del giorno dove andiamo a sbattere perché non andiamo da nessuna parte?
No, no, perché.
Faccio l'introduzione in modo che lei comprende di che si è parlato.
Introduzione, benissimo. Dopo il traffico, introduzione di Graziani, 18:46. Il giallo di Bucchino, caro Parenzo.
Sì.
Siamo in collegamento con Roma, con Giuseppe Graziani, fondatore di Rifondazione Socialista, scusate il gioco di parole, piccolissimo partito della galassia socialista. Introduzione di Graziani, signor Graziani, breve perché...
Velocissimo, semplicemente per rappresentare che Rifondazione Socialista non è l'invenzione del sottoscritto. Noi eravamo tutti quanti il nuovo PSI.
Sì.
Fondammo nel 2001 il nuovo PSI quando nel 2005 al congresso una buona parte dei socialisti a titolo personale si sono spostati,
sì,
chi nel PD, chi nella PDL. Noi ritenemmo, come tutti i compagni, avendo,
sì,
votato per la fondazione, per l'autonomia dei socialisti, ci ricostituimmo in Rifondazione Socialista.
Appunto,
no, per ricordare quei principi di autonomia.
È quello che ho detto io, non è che...
Non ho detto questo, perché se questo è il presupposto col quale ci siamo sempre mossi, nel 2006 scegliemmo,
sì,
di non stare né a destra né a
né
sinistra...
A sinistra.
Per 5 anni siamo stati per una scelta, non perché,
sì,
non ci fosse stato.
Ma siamo stati chi, lei dice? Chi? Graziani,
io parlo come partito, siamo stati noi come Rifondazione Socialista,
siamo stati
fuori dal Parlamento per una scelta politica, non perché non abbiamo potuto fare l'accordo di qui o di lì, per una scelta.
Per
detto
una scelta,
questo,
cioè vi hanno offerto di candidarvi e voi avete sdegnosamente rifiutato.
Cosa è accaduto? No, con molta umiltà abbiamo permesso di dire che non condividevamo.
No. Cioè lei è l'unico, credo che sia l'unico caso, diciamo, in Italia e forse nel mondo che gli offrono una candidatura e dice di no perché...
Se lei guardasse la mia storia con un po' più di attenzione e meno sarcasmo si renderebbe conto che sono delle persone per bene.
No, ma io mica ho detto che lei non è una persona per bene, Graziani.
Io le ho risposto.
Però scusi un attimo, mi faccio una domanda. Perché lei, innanzitutto chiariamo una cosa. Scusi un attimo, Graziani. Una cosa sola, siccome Bucchino ci ha detto anche da noi venerdì che lei gli ha offerto 150.000
ma non
euro.
Ma al mondo, l'ho già minacciato querela, l'ho già affidato.
L'ha presentata la querela già?
Non abbiamo presentato la querela perché soltanto ieri, in realtà, tra domenica e stamattina, abbiamo formalizzato il mandato agli avvocati.
Sì.
Abbiamo creato, l'altro ieri peraltro, ho mandato una dichiarazione esaustiva a tutta la stampa.
Sì, però querelerà Bucchino.
Ma certo, evidentemente è chiaro che se ci sono tutti gli estremi è chiaro che verremo che lo quelli.
Beh, se ci sono, se uno dice quello mi ha offerto 150.000 euro.
E cioè... Lo dico subito, ma certamente, glielo ho detto, abbiamo dato mandato all'avvocato Fabio Viglione di Roma,
sì,
del Foro di Roma, che si occuperà adesso in tutte le sedi di difendere la nostra onorabilità e evidentemente quello che era un ragionamento politico.
Scusi, come può essersi inventato una cifra? Come può essersi inventato una cifra il signor Bucchino?
Nella maniera più assoluta non compete me, deve lui dimostrare quale sia stata l'ipotesi di travisare questo ragionamento. Peraltro dopo 30 giorni ha contestato l'incontro.
Dice quando... che gli è morto il padre o comunque ha avuto l'ultimo.
Sì, vabbè, dopo 30 giorni. In realtà mi manda un messaggino carino dopo 2 giorni dall'incontro nel quale noi ci siamo visti soltanto per analizzare la crisi reale politica del PD, sì, che non è in grado di fare opposizione. Io ho proposto lui, facciamo un sottogruppo per conto nostro e facciamo un'opposizione costruttiva. Spieghiamo come si fa una sinistra moderna in modo che questo paese la smetta di fare polemiche da pollaio e costituisca qualcosa che serve al popolo, al paese.
Al popolo, al paese.
Facevo anche un esempio, concreto. Se, sì, per esempio in questo momento il governo, che comunque ha la maggioranza nonostante i giochi di palazzo che si volessero realizzare, sì, fa la riforma sul federalismo, un'opposizione corretta e un'opposizione, come dire, costruttiva, tratta col governo per portare a casa un punto che gli riguarda.
Senta, ma invece il nome di Verdini come è uscito fuori?
Ah, non ho più palle di vedere, questa è invenzione loro.
Lei non l'ha mai fatto il nome di Verdini?
Ma, quella è una, ma cosa c'entro io con Verdini se sto a sinistra? Sono sempre stato a sinistra e sono assolutamente autonomo dai due poli. Sono sempre stato un soggetto socialista. Noi si spaccò il Partito Socialista, il nuovo PSI del 2005.
Senta, delle procure cosa pensa lei delle iniziative della magistratura?
Ma io ho molta fiducia nella giustizia, sono certo che la maggior parte dei magistrati sono grandi. No,
scusi un attimo, lei ha detto qua al Corriere della Sera bisogna combattere le demenziali iniziative delle procure, le minchiate della sinistra.
Lei mi ha chiesto, lei mi ha fatto una domanda, cosa ne pensa delle procure. In generale le ho risposto.
In particolare?
Se mi chiede cosa penso di alcune procure eccessivamente politicizzate che dentro un ordine del giorno in questo paese, devo esprimere qualche riserva, perché credo che non c'entri niente nei ragionamenti politici.
Ho capito.
L'auspicare un giudizio della magistratura. Non mi pare che in un'interlocuzione con un parlamentare su un progetto politico c'entri la magistratura.
Parenzo, che dici?
No, Parenzo, che tutta la ricostruzione.
Un attimo, Graziani.
No, grazie, onorevole Graziani, tutta la ricostruzione.
No, non è onorevole.
No, nessuno onorevole.
Beh, era un desiderata, magari lo diventerà. Graziani, è una ricostruzione che fa un po' acqua, cioè qualcuno dice balle, per dirla concretamente.
Non lo deve chiedere a me, deve chiedere io già.
Ma è vero che lei voleva candidare Corona?
Ecco. Allora, questa fu un'altra iniziativa abbastanza intelligente per recuperare la visibilità necessaria. Il primo
intelligente, poi bisogna vedere.
Certo, il primo Corona fu avvicinato da me e dissi lui, scusa.
Che vuol dire il primo Corona? Corona è sempre lo stesso, non è che esiste.
No, uno, nei primi tempi era un po' diverso, poi le cose sono andate un po' più a ramengo. Ma detto questo, all'inizio, io dissi, questo ragazzo ha avuto una visibilità enorme, lo cerco, mi sembra anche una persona brillante.
Cioè lei pensava per rifondare i socialisti di candidare Corona?
Di fargli fare addirittura il Robin Hood, con la sua visibilità avrebbe potuto lanciare dei messaggi che sicuramente a noi erano cari.
E lei è passato da Robin Hood a Bucchino, si rende conto?
Purtroppo no, io non sono passato, Bucchino le sa.
Quando candiderai Puffi?
Non ho capito, mi perdoni.
No, voglio dire, vorrei candidare Corona, Bucchino, mancano solo i Puffi e Gargamella a questo punto. Cioè, capisce che stiamo spettacolarizzando la politica ormai?
No, la verità, per me, se mi posso permettere, la verità è un'altra, che in questo paese non si può parlare di politica, perché se si parla di politica di
uno che vuole cambiare Corona, però.
No, va bene, ma
è una questione di visibilità, ma lo vedono tutti. Anche
scusi, cioè, lei è in viva voce, Graziani è in viva voce, non capiamo niente se non toglie il viva voce. Senta,
non sto in viva voce, la prego, non sto in viva voce.
Ah, prima era, aveva staccato la bocca.
Non ho staccato nulla, per amor di Dio.
No, per carità. No.
Ma non è ureato.
Mai offerti i soldi comunque, no? Mai offerti
nella
soldi.
Nella maniera più assoluta, l'abbiamo già smentito, né a nome di Verdini né a nome di altri, sono soltanto fantasie.
Continua il giallo, signor Graziani, poi le voglio chiedere un altro
paio. Facciamolo continuare, vediamo che succede.
Vediamo, anche per lei visibilità, non solo per Bucchino, però mi sembra.
Anche come dire, in questo momento voglio vedere dove, come si diceva un tempo, voglio vedere dove vogliono andare a parare.
Ma
sono
chi?
Stato messo in mezzo a una situazione. Dove chi ha messo in piedi sta conferenza stampa? Non credo che Bucchino l'abbia fatta autonomamente.
Cioè, da chi è manovrato Bucchino, secondo lei?
Lui ha dichiarato onestamente di aver parlato con Bersani e con Franceschini. La cosa evidentemente,
cioè, Bersani e Franceschini vogliono.
Sono i pupari.
Il partito ha appoggiato l'onorevole Bucchino nel fare questa conferenza, che si è occupato di fare una denuncia politica che secondo me non riguardava me, ma riguardava tutt'altre persone. Perché l'attacco è stato a Verdini per altre questioni, per parlamentari che erano già passati, tant'è che l'onorevole Di Pietro, che peraltro è stato anche ospite al congresso del mio partito, all'epoca l'onorevole Di Pietro, nel 2006 c'è stato ospite Antonio Di Pietro perché avevamo proprio intenzione di fare un progetto comune, da sinistra.
Sì. Da
detto
sinistra.
Questo ci siamo ritrovati con l'onorevole Di Pietro l'altro ieri, ha detto che si occupava di andare a mettere anche questa denuncia all'onorevole Bucchino nel fascicolo presunto.
Sì, d'accordo, Graziani, ma lei quali altre persone ha incontrato per questo progetto?
Ho incontrato altre
parlamentari.
Me ne dica uno almeno, no?
No, preferisco di no, perché la questione adesso diventa di aspetto giudiziario.
Vabbè, la chiamo più avanti, 18.55 800 24 0024. Bene. Questa è La Zanzara. Torniamo dopo il giornale radio. Siamo di nuovo qui, non ce ne andiamo, fino alle 21, caro Parenzo.
Bene, pronti come sempre.
Pronti, dove sei che ti sento poco? Dove sei? Sento poco e ti sento un po' mogio.
No, mogio, io sono concentratissimo, mogio, sto studiando delle carte, dei dossier, la macchina del fango, sto studiando tutto.
Ma quale macchina del fango?
No, ma anch'io sto prendendo una piccola macchina del fango, sto prendendo in piedi.
Sentiamo i titoli del
perché
nostro...
Perché non ci facciamo anche noi una macchina del fango, piccola macchina del fango?
Organizziamo anche noi una piccola macchina del fango, no? Ma qualcuno già lo dice che siamo una piccola macchina del fango quotidiana.
Sì. Una smart del fango.
A proposito di indignazione, volevo leggerti invece, pensa un po', una citazione dall'Unità, ti sembrerà strano? Ma a me piace
Cruciani che cita l'Unità?
Assolutamente.
Beh, è un po' come Ratzinger che cita Pannella, è impossibile.
Beh, invece no, devo dirti che mi piace molto questo Francesco Piccolo, che ha una rubrica che si chiama Terapia sull'Unità. Oggi per caso, perché di solito non è che leggo molto attentamente l'Unità, una rubrica che si chiama Terapia, una cosa sull'indignazione.
Sentiamo.
Senti un po', se c'è una cosa che la metà della popolazione italiana dal 94 ha fatto, è esattamente questa, si è indignata. Se c'è un sentimento che la sinistra italiana in ogni sua forma e incarnazione ha espresso, è l'indignazione. Nella sostanza, l'unico. Oltretutto, deve trattarsi di un sentimento di cui nemmeno si riesce ad avere consapevolezza, visto che dopo 17 anni arriva un libro che si chiama Indignatevi e tutti urlano, ecco cosa bisogna fare. Il risultato è che l'indignazione, lo testimonia la storia di questi anni, non ha generato nient'altro. E non è un caso, perché indignarsi vuol dire sentirsi estranei a ciò che accade davanti ai propri occhi. È una reazione civile, ma che respinge ogni coinvolgimento nella realtà. Quindi, al contrario di ciò che sostiene Essel, che è l'autore di quel libro citato prima, vuol dire tirarsi fuori da quello che accade, non partecipare mai fino in fondo. Se per partecipazione si intende stare dentro le cose e lavorare per cambiare, allora il vero slogan che servirebbe adesso, dopo tutto questo tempo, è basta, non indignatevi più. TG3.
Agguato talebano in Afghanistan, muore il tenente Massimo Ranzani, 37 anni, in gravi condizioni altri 4 alpini colpiti. Berlusconi attacca al Quirinale, troppo puntiglioso il controllo sulle leggi e se non piacciono Napolitano le rimanda in Parlamento. Il premier assente al processo sui diritti media, set prossima udienza l'11 aprile, ma in quella data, dice il suo legale, si presenterà. Ieri è iniziata l'autopsia, la ragazza fu aggredita da un solo uomo, furono fatte ricerche marginali nel campo dove era il corpo. Nave d'aerei americani davanti alla Libia, un piano per esiliare Gheddafi, sanzioni europee a Tripoli, inviati del TG3 tra i ribelli. L'ira di presidi e professori dopo le dichiarazioni di Berlusconi sulla scuola pubblica, io maestro rivoluzionario perché insegno la Costituzione. Si è spenta Annie Girardot, icona del cinema, aveva 79 anni, indimenticabile la sua toccante interpretazione in Rocco e i suoi fratelli.
Mi dispiace niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono ormai ridotto all'osso. Sesso, tutto intorno è sesso.
Siete così simpatici che invito anche tutti voi al Bunga Bunga, eh? Sarete delusissimi, perché andare al Bunga Bunga significa soltanto andiamo a fare 4 battute, 4 salti, a bere qualcosa e non c'è niente di proibito. Quindi sarete delusi, però una volta avvisati sapete cosa si tratta.
Ma che sia vita.
Sono andato dai salesiani in politica con i cristiani.
Presi la decisione di cercare di organizzare una nuova forza politica e con l'aiuto anche e soprattutto di tutti gli amici cattolici, io sono un ex allievo salesiano, 8 anni di salesiani, che furono i primi
a darmi la spinta. Io non mi sono mai interessato di politica in senso stretto, ho fatto sempre l'imprenditore, però me ne interessai quando avevo 12 anni.
E intanto un ascoltatore dice: la Zanzara non è una macchina del fango, ma un ventilatore sì.
Ma come?
Ma ognuno può dire quello che vuole, anche vaneggiare. È permesso anche vaneggiare.
Senza vaneggiare, con rimorso per tutore, fare finta di cambiare, mentre resta tutto qua.
I comunisti, perché magari si avvicina la campagna elettorale, o qualcuno ha detto: Berlusconi è tornato allo spirito del 94, a 12 anni era chiara l'ideologia comunista grazie a un sacerdote russo. Tutto questo dai cristiano riformisti di Mazzocchi, eh?
Io avevo chiaro a 12 anni quale fosse l'ideologia comunista, che pretendeva che ciascun missionario comunista non soltanto potesse eliminare anche fisicamente chi si opponeva alla lunga marcia del comunismo verso una società senza classi, una Gerusalemme in terra. Bene, io ebbi l'avventura di avere dai Salesiani come insegnante di religione un giovane sacerdote russo.
Poi, se volete, c'è l'attacco, tra virgolette, al Quirinale, allo staff puntiglioso del Quirinale che respinge le leggi. I vecchi comunisti come Bersani, sentiamo i vecchi comunisti come Bersani, abbiamo ancora quelli.
Noi abbiamo ancora i vecchi comunisti, cioè non hanno cambiato in nulla, sono lì e dicono: se c'è questo Bersani che apre la bocca e vedete cosa esce, su tutte le cose, aspettano solo che noi diciamo bianco per dire nero.
E poi abbiamo detto il no ai matrimoni gay. Questa è una summa del Berlusconi del weekend, no, e anche di oggi in realtà. No ai matrimoni gay, alle adozioni single, la questione della scuola, le scuole di Stato che inculcano i principi, eccetera. Poi c'è anche una cosa calcistica: ci vediamo per battere il Sud. Non sono molto contenti gli elettori napoletani di Berlusconi. Stasera, come sapete, c'è Milan-Napoli, via.
Carluccio, stasera ci vediamo al Milan per battere il Sud, o no? Sì. No, tu stai buono, tu cos'hai? Col ministro Ignazio La Russa, come vedete, abbiamo... Poi tu cosa c'entri con l'Inter? Io tifo per l'Inter quando gioca con altre squadre. Cosa fai? Stasera, tu hai vinto ieri sera. Vabbè, hai capito, sì. Vabbè, lasciamo stare.
Non ho il telefonino, è uno show continuo da tre giorni, è spettacolare.
Carluccio sarebbe Sangalli.
Sì, pezzo di sì, Carlo Sangalli, sì, Carlo Sangalli, certo. Alla Confcommercio, sì.
Della Confcommercio, certo.
O Confesercenti,
no? Confcommercio.
Non ho il telefonino.
Forse resterete stupiti nel sapere che in questo paese il Presidente del Consiglio non ha un telefonino, non perché non se lo possa consentire, ma perché è esposto a qualunque tipo di intercettazione e quindi ha deciso ormai da tempo di rinunciare al telefonino. Sono tornato indietro e telefono sperando di non essere ascoltato.
Beh, no, non da molto però, prima c'è stato il tempo che una signora brasiliana telefonasse, no? Ecco. Telefonasse da un annetto.
Era una
magari.
Fase in cui quel cellulare ce l'avevano tutti praticamente.
Beh, ce l'hanno detto anche qui da noi, per esempio Barbara Guerra è venuta da noi e ha detto: io ho il telefonino del presidente, sta qui,
certo,
lo chiamavo tranquillamente.
La brasiliana, chiunque.
Per cui queste abitudini sono cambiate in realtà da poco tempo.
Rubi.
Vabbè, c'è qualcos'altro oltre Berlusconi? La sigla di Vendola, su, andiamo con la sigla di Vendola.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Oh, che Vendola c'è dal weekend? Beh, non è male questo qua. Senti, la classe dirigente, alla classe dirigente serve? Ma sentiamo, vediamo se qualcuno di voi diventa un po' interprete di alcune parole spesso oscure di Vendola, via.
A queste classi dirigenti serve una giovane generazione narcotizzata dal trash televisivo e dalla pornocrazia.
Beh, questo è facile, la pornocrazia anestetizzata dalla pornocrazia. È Vendola, E poi che c'è? Mettetemi un'altra cosa, su.
Doveva farsi perdonare il Bunga Bunga e allora ha detto questioni, diciamo così, che interrogano il mondo intero, che riguardano la vita delle persone, no? Chissà se Berlusconi avesse un figlio gay.
che sofferenza regalerebbe a quel figlio questa maniera di trattare la vita, i sentimenti, il costume, i diritti degli altri. Altro che liberale, sei un bigotto!
Un'altra cosa, però, in realtà più di contenuti, i diritti civili in Italia sono come in una repubblica islamica, ora, per carità, va tutto bene, ma la repubblica islama, no? Beh, islamica non...
evocare la teocrazia islamica è un po' fortino, questo anche per Vendola.
E sentiamo Vendola.
Dobbiamo chiedervi qual è il problema. Il problema è l'adozione di un bambino da parte di un single? Il problema è gli standard minimi di diritti civili, quelli che vedono il nostro paese, diciamo, più o meno equivalente a una repubblica islamica dal punto di vista dei diritti civili delle persone?
Ma non scherziamo, la repubblica islamica sui diritti civili delle persone... Dove andiamo? 800 24 00 24. Franco da Roma, buonasera signor Franco.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Il signore di Rifondazione Socialista è scappato, adesso lo recuperiamo. Ma Rifondazione...
lo lasci dove stava.
Lei dice, lo lascio da parte. Ma lei conosce Rifondazione Socialista? Sa cos'è?
Ma neanche Rifondazione Socialista, oggi chi più ne ha più ne mette, ognuno che se fa un partitino.
Un argomento appassionante di Rifondazione Socialista.
Per carità. Ecco, no, io volevo parlare della presa di potere che è dimostrato, mi dispiace per lei, però purtroppo.
Che presa di potere, scusi Franco? Qui la presa di potere.
Da parte di Berlusconi,
la presa di potere
sulla televisione.
Sulla
ha
televisione.
Visto come è arrivato subito, come si chiama, Ferrara.
Ma Ferrara è in televisione da un sacco di anni, in realtà.
No, Ferrara da molto tempo che non è più in televisione.
Sì, dal 2007, però prima del 2007 da tanti anni che era in televisione.
Certo, ma stranamente ha preso subito invece di andare a Canale 5 andata alla Rai subito dopo il TG1 per fare che cosa? Per contrastare gli anti-berlusconiani.
Non è un manifesto esplicito di Ferrara, abbia pazienza. Fa una trasmissione televisiva, appunto, giudichiamo le trasmissioni televisive.
Non capisco perché per altri valgono
regole diverse, invece per Ferrara.
Non è così. Poi guardi, quello lì che ha fatto lei, no, prima ha fatto sentire Berlusconi, poi ha fatto sentire Vendola. Per bilanciare.
Franco, non è per questo, lei dice una cosa assurda.
Poi lei dopo quando ho chiuso dice quello che vuole.
Un attimo, c'è la borsa, la chiamo dopo. Allora, prima di tornare agli ascoltatori, caro Parenzo, 19:35, sì. 800 24 00 24, Severnini, Beppe Severnini contro la presenza di Giuliano Ferrara in video. Dopo il TG1 mettono il portavoce di Berlusconi. Ora, per carità, con tutto rispetto per le autorità politiche, civili, militari e penali, come dice sempre il nostro amico Borghezio, in questo caso con tutto rispetto dell'opinione di chiunque, considerare Ferrara il portavoce di Berlusconi, francamente, mi sembra un po' troppo. Comunque, Severnini...
In questo caso, dopo il TG1, ci va il portavoce del capo di governo, il quale è proprietario di altre tre reti delle altre parti. Se noi non ci accorgiamo che i politici ci provino e che in particolare Berlusconi ci prova, ci può stare, ma che la gente non capisca che c'è qualche cosa di profondamente strano nel mettere nello spazio di Enzo Biagi, che ti piaccia o no, le sue idee, non è importante, ma era un giornalista.
Perché invece Ferrara cos'è? Semplicemente perché professa amicizia a Berlusconi, cioè restringere Ferrara nella categoria, non so, delle persone, dei portavoce del premier, come ha detto Severnini, mi sembra francamente assurdo. Ora io non so che rapporti ci siano tra...
per il servizio pubblico che finalmente mette delle persone che...
Ma importante è quello che si fa, non la critica preventiva.
Certo,
in questo caso c'è una critica preventiva.
Finalmente il servizio pubblico risolverà anche gli ascolti del TG1.
Ma non lo so, magari no, non lo so, non è questo il punto. Anzi, lui dice che andrà malissimo perché farà qualcosa di talmente lontano dal mainstream, non so da che cosa.
Un ottimo giornalismo d'opinione.
No, ma voglio dire, al di là della questione degli ascolti e di tutto, francamente, considerare Ferrara un portavoce di Berlusconi mi sembra una cosa ridicola. Comunque, il signor Franco era più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, mi sembra. No,
certo,
signor Franco.
Certo. Sì. Permette tre cosettine veloci.
Signor Franco, come Severnini, si dica.
Permette? Pronto?
Franco, pronto? Parli però.
Sì. Allora, Ferrara, io mi ricordo Ferrara, una volta quando fu accusato Craxi, si permise di offendere dei socialisti a un collegamento diretto, gli disse che loro non contavano niente. Da allora Ferrara per me è una persona indisponente. Poi gli dico tre cosettine veloci.
Franco,
tre
pazienza, non
veloci,
che...
permette. Tre, poi dopo.
Permette,
poi...
sempre questo allora, permette. Permetto.
Allora, Bersani, che dice sì. Berlusconi, Bersani ha fatto... con la sua liberalizzazione, perché ne abbiamo sì. beneficiato in tanti, allora l'assicurazione è una in cui si può avere l'assicurazione,
ma ho capito, lei dice siccome ha fatto la lenzuolata, la liberalizzazione eccetera eccetera,
non mi cambi quello che voglio dire,
no, sto cercando di riassumere, perché non è che possiamo stare 20 minuti, Franco,
lei è bravo a riassumere come vuole lei,
vabbè, allora faccio lei,
io permette che dico, lei una volta ha detto, lei vuol dire quello che dico, che lei vuole interpretare quello che dico io, l'ha detto molte volte ai suoi ascoltatori.
Franco,
allora, mi ascolti un attimo. Allora, Bersani ha i contratti, lo sai che prima era che i contratti, io ero uno che c'aveva pure di fare i contratti, adesso il contratto lo faccio perché lo posso sciogliere quando voglio. Gli dico quattro cose che sono state fatte, questo, quella, sicuramente, quello è per dire Bersani, poi tante cose non le approvo a Bersani.
Poi? Però ma guarda che volevo dire la stessa cosa qua, io.
E poi voglio dire un'altra cosa che oggi l'ho letto sul Corriere, sai, giornale comunista, per carità.
No, veramente.
Quello lì del Corriere d'Economia. Sì. Il Corriere d'Economia.
Che ha letto?
Parlavano delle pay TV, la RAI, mi spiega perché la RAI sotto Berlusconi è l'unica a non aver mai preso un canale a pagamento, ha perso completamente il mercato. Dopo questo la ringrazio.
Grazie a lei, signor Franco.
E buonasera.
Buonasera, Carmine dalla provincia di Lucca. Buonasera, ognuno si sfoga come vuole. Carmine, dica.
Buonasera.
Prego.
Pronto. Senti, tu dicevi
senti
che
cosa?
Un'anomalia
No, Carmine, scusi un attimo. No? Senti cosa? A chi? Carmine? Che ha fatto? È caduto? Che ha fatto?
Dov'è?
È caduto? È caduto.
Dov'è Carmine?
Michele da Milano, non lo so, è inciampato, è caduto, abbassato. Michele, dica.
Sì, pronto, Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica pure.
Senta, volevo lanciare una provocazione sulla questione Libia. Però prima, se mi consente, vorrei dire due parole su Berlusconi.
Dica.
Che sono queste. C'è una ragazza che ha scritto un libro che da minorenne è andato con 100 persone,
sì.
maggiorenni o molto maggiorenni.
Sì.
Quindi praticamente una notizia di reato.
Sì, ma lei sta pensando a chi era, come si chiama? 100
colpi di spazio.
100 colpi di spazio, la Melissa. La
Melissa è confessata, ha detto.
Vabbè, allora?
Quindi, allora scusi.
Bisognerebbe aprire un'inchiesta, lei dice?
Com'è?
Bisognerebbe aprire un'inchiesta perché i giudici non hanno aperto un'inchiesta, quello sta dicendo.
Non ha fatto proprio niente, però se i PM, se la notizia, se c'è l'obbligatorietà della notizia di reato e quindi di procedere, voglio dire, per quell'assunto dovrebbero procedere anche contro questa ragazza e farsi dire chi sono i fruitori.
Perché non hanno aperto un'inchiesta, per esempio, perché non hanno aperto un'inchiesta su Rubio e Cristiano Ronaldo, l'altro giorno titolava il giornale, insomma.
Esatto, stessa cosa. Quindi si attende replica dalla procura
poi...
di Catania, visto che era catanese,
sì.
e dire perché non si è proceduto.
Poi?
Ecco, questo era. Per la Libia, invece...
Per la Libia, che succede in Libia?
Ecco, per la Libia mi piacerebbe che, visto il bailam che sta succedendo, che comunque finirà fra qualche ora, fra qualche giorno, comunque finisce, io lancerei una proposta sotto l'egida dell'ONU, e mi ascolti bene il ministro Tremonti,
l'ascolta benissimo, ministro,
un referendum in Libia e chiedere ai libici se vogliono diventare nuovamente protetti dall'Italia.
Per carità, Michele, ma lei si rende conto, ci dobbiamo prendere pure la grana della Libia, ma dico,
no, Cruciani, forse non hai capito bene,
Noi
ci annettiamo la Libia volontariamente.
Ma perché? Ma nemmeno se lo vogliono i libici, ma
noi risolviamo tutti i nostri problemi.
Ma che, quali problemi? Ma lei si rende conto?
Ma lei, scusi, abbiamo un debito pubblico.
Ma ho capito, ma a lei le pare possibile che noi ci appropriamo della Libia? Chiamatemi l'ambulanza, su.
No, noi gli concediamo ai libici di essere protetti da noi, quindi si ritroverebbero in una democrazia.
Sì, va bene.
Michele, dove si trova esattamente? In che via, Milano? Che
sono vicino all'aeroporto. Ma non sono vicino all'aeroporto, ma guardi che è una cosa sensata, non è l'ambulanza. Non
sì, si può, no, ma è sensatissima, però dove si trova?
Dove
va bene.
Esattamente,
però.
La via, no, va benissimo, è sensatissimo, questo dicono sempre i matti quando vengono presi.
Noi con questo sistema risolviamo il nostro debito.
Ho capito, ma è come dire, ma lei si rende conto di quello che dice? Cioè,
certo che mi rendo rendo conto.
Vuole tornare a una sorta di colonialismo, Michele, abbia pazienza.
Ma volontario.
Beh, ho capito, volontario.
Volontario
cosa? Volontario cosa?
Si fa un referendum.
Guardi, adesso passiamo. Sì, un referendum in Libia per l'annessione all'Italia, il protettorato all'Italia. Sì, sì, perché no?
Se vogliono essere annessi all'Italia per 90.
Ma mi sembra che sia una soluzione di cui si discute.
Sì, ma ora lo facciamo, ne abbiamo già parlato con Tremonti, va bene, lo facciamo. Dov'è lei intanto?
Scusi, Michele, intanto si tratta di una proposta che credo che verrà discussa proprio nei prossimi giorni all'ONU, tra l'altro, all'ordine del giorno.
Sicuro.
Intanto dove si trova? Scusi, esattamente le coordinate?
Vicino
all'aeroporto di Linate. Vicino, la via mi deve dire, la via. Via, sennò si perdono lì, si perdono, caro Michele.
Non si preoccupi che non si perde nessuno.
Bene.
Preoccupiamo, sì, abbiamo già parlato con Ban Ki-moon.
No, Parenzo, c'è poco da scherzare.
Guardiamoci
bene. Risolveremmo un mare e mezzo di nostri problemi.
Ancora.
Problemi.
Sì, sì, sicuro. Michele, grazie. Mi raccomando, non faccia troppe bizze quando arrivano quelli.
Non scalci,
è tutto a posto.
Parenzo.
19:43, grazie. Grazie. Lei ride, vabbè. Ho capito.
Parenzo,
no, ma ho capito, ma il fatto che le sia venuto in mente questo è preoccupante, guardi. Lo dica agli infermieri.
È diverso.
Lo dica agli infermieri che vengono. Mi è venuto in mente questa cosa. Vedrà che
no,
che è un problema risolvibile, Michele. Non è una cosa grave, secondo me.
Cruciani. Del petrolio.
Beh, ho capito, certo.
Questo è chiaro che c'è il petrolio.
È chiaro che c'è il petrolio, solo che non è nostro, abbia pazienza, Michele.
No, è nostro, certo, ma noi lo andiamo a chiedere ai libici se vogliono.
Ma ho capito, ma Michele, guardi che sta aggravando la sua posizione, cioè,
no,
mi permetto di dirle.
Cioè,
la cosa sensata sarebbe da dire occupiamo la Libia, no? Dice,
no.
Vabbè, uno dice occupiamo
no.
la Libia. No,
sbagliato.
Lo chiediamo ai libici.
Michele. Facciamo un referendum in Libia sotto l'egida del
assolutamente
un referendum in Libia. No, la smetta, la prego.
La smetta, Michele, la smetta.
Un referendum in Libia.
Perché penso che i libici sono tanti cretini?
Signor Graziani, lei che è di Rifondazione Socialista, che dice di questa cosa? Gheddafi, secondo Rifondazione Socialista, Gheddafi che cos'è?
Sono sinceramente frastornato. Ci ho chiarito, va bene. Adesso vedremo quale sarà il nuovo governo che sostituirà il governo Gheddafi.
Ma la posizione di Rifondazione Socialista
non può che essere quella di una posizione responsabile in questo momento, come quello che sta facendo il governo. Non può, ma in questo momento ha preso le distanze formalmente da Gheddafi, visto che l'ha fatto anche l'America,
sì, certo,
formalmente attraverso Obama.
Sì.
E di
dunque il governo è responsabile, dunque lei è vicino al governo sulla questione Libia.
Non sono vicino al governo, la logica è quella che se uno fa l'opposizione la deve fare in maniera costruttiva. Lei se guarda il bipolarismo come quello inglese o quello francese, inglese, in realtà lei trova che se viene eletto eletto Berlusconi deve lasciarsi Berlusconi governare per il suo mandato, punto.
Ah certo, comunque voi siete per la continuità, è proprio il motivo per cui ha contattato Bucchino, no? Per far continuare la legislatura, o sbaglio?
E le spiego per quale ragione.
No, scusi, Graziani, scusi un attimo, lei ha contattato signore Dio, sì, certo. Lei ha contattato il signor Bucchino. Anche per questo, cioè per cercare.
Ma soprattutto per questo.
Perché la legislatura continui, dunque per portare un uomo in più.
No, per una legislatura che continui perché lo voglio io, perché il principio del bipolarismo impone questo.
Ho capito. No, perché lo
impone questo. Cosa impone? Che aiuti il governo? Mica capito.
Abbiamo una sinistra della quale non c'è chiarito, non c'è stato chiarito storicamente nulla dal 94 in poi.
A sbroccare.
Tanto per essere chiari.
Sì.
Il PD è una fusione a freddo tra vecchi democristiani e vecchi comunisti, cioè il vecchio compromesso storico. Hanno
che sta dicendo, Parenzo?
Di chiamarsi socialdemocratici in questo paese e non sanno un'acca di una cultura sociale.
Graziani.
Ecco. Pronto, Graziani?
Sì, l'ascolto.
No, perché era partito il disco, non la sentivamo più.
No, cerchiamo di non fare confusione, queste politiche sono cose serie, non scherziamo.
No,
ma lei sta teorizzando che quando uno è eletto all'opposizione deve fare la stampella della maggioranza, ma che dice?
Ma non c'entra nulla la stampella della maggioranza, mi perdoni, forse non è in grado di comprendere cosa significa.
No, ma sicuramente non sono in grado, sono
spiego.
Felice di non essere in grado di comprendere questa roba, perché...
No, scusi un attimo, Graziani.
Lei, se lo comprendono i radioascoltatori.
Sì, certo.
Lo spieghiamo, non
Lo spieghiamo, 30
ma
secondi.
Ma che c'è da spiegare?
Non lo so che bisogna spiegare, però lo spieghiamo, 30 secondi e torniamo subito. Graziani?
Sì, pronto.
Cioè, ma stava continuando a parlare durante la pubblicità.
Non ho capito bene che avete interrotto all'improvviso, stavo cercando di parlare da solo, vabbè, pazienza.
No, vabbè, c'è la pubblicità.
Beh, poco male, capita.
Capita, no, per carità, parlare da soli, sai, capita spesso.
Lo so che l'ho auspicato, ma purtroppo faccio questo mestiere da qualche tempo e credo di averlo fatto con grande rigorosità e onestà intellettuale.
Quale mestiere, scusi?
quello di fare politica e di fare segretario di questo partito.
Di fare politica, certo. Sì, certo. Senta, ma volevo chiederle una cosa.
Per me fare politica è una cosa seria, non è come oggi accade che casualmente ci si trova in Parlamento. Io credo che la selezione della classe dirigente e una cultura politica bisogna che la gente l'abbia se si vuole occupare di politica.
Assolutamente. Ma scusi, che cos'è il socialismo umanitario italiano?
Il socialismo umanitario è il fondamento della costituzione del socialismo quando nacque allora.
Sì.
Oggi è un'organizzazione non governativa che si ispira a quei principi di fraternità, uguaglianza e solidarietà.
Sì.
Ma il socialismo umanitario è quello di cui oggi ha bisogno il mondo. Non ci vuole un socialismo comunista schiacciato su posizioni oltranziste, come non ci vuole sicuramente una destra liberista. Il problema in questo paese non è il berlusconismo, è proprio il liberismo sfrenato che ha preso i mercati, ha preso il mondo e ha tagliato la testa alla democrazia, comunque lei la voglia chiamare. E la rivoluzione in questo momento nel mondo è seria la rivoluzione, attenzione.
La rivoluzione nel mondo è seria, quale rivoluzione?
No, nel senso che le posizioni dei paesi arabi, per esempio, quello che sta accadendo, le rivoluzioni che stanno accadendo all'interno dei paesi
Ma chi
arabi.
Sono questi qua?
Ma
questi?
Quali? Ma di che cosa stai parlando?
Il popolo.
Ah, il popolo, lei dice, il popolo che si rivolta. No, nei paesi arabi.
Il popolo arabo, lui ha presente il popolo arabo, mi pare che esista, no?
Sì, sì.
Ma non lo so, ma è passato dalla globalizzazione al popolo arabo, non capisco niente, non c'è un filo, non capisco.
Vuole parlare di socialismo umanitario nel mondo?
No, gli ho chiesto che cos'è il socialismo umanitario perché lui è il promotore.
Tu però te le tiri,
No, me ne tiro, però il signor Graziani, oltre ad aver avvicinato l'onorevole Bucchino, è anche una ONG, è il promotore di una ONG che è votata al socialismo umanitario italiano, capito?
Vabbè,
comunque, insomma, ognuno poi fa quello che vuole nella vita.
Va bene, comunque siete stati carini a chiamarmi, vi ringrazio molto per la disponibilità.
Scusi un attimo, signor Graziani, un attimo solo, ma è vero che questa candidatura di Corona che lei voleva portare avanti fu fermata da Berlusconi addirittura?
Certo.
Cioè Berlusconi ha fermato...
Credo che il collegamento fu Corona, lei e Berlusconi, io immagino...
Cioè Berlusconi che le ha impedito di candidare Corona?
Ma no, non solo questo, ma anche di far sviluppare evidentemente una forza socialista, lui non ha avuto mai intenzione politicamente di fare in maniera...
Berlusconi blocca Graziani, questa è la...
Ma
lei l'ha detto così, come no?
Ho detto una cosa, ma lei non deve ingigantirla in maniera così... E popolana, la cosa era un po' più seria, è stato interrotto un progetto, punto.
Ma scusa, ma sembrava serio candidare Corona, è stato un momento di lucidità di Berlusconi, un evidente momento di grande lucidità.
E infatti
del
ci siamo congratulati con lui, punto. Abbiamo fatto anche noi la stessa riflessione a posteriori, mi fa piacere che lei condivida.
Cioè lei a posteriori si è congratulato per Berlusconi perché ha impedito che Corona si candidasse con voi.
Devo riconoscere effettivamente che è stata
una stronzata,
una cazzata pazzesca.
Non so perché dite queste cattive parole,
non so. No, perché però era per ragioni di sintesi
e di efficacia, no? Certo,
sì. Cioè lei ammetta, fa la cazzata, bisogna dire, è una cazzata pazzesca.
Magari siccome siete anche intelligenti, nonostante non appaia per la vostra posizione di parte estrema.
Quale parte estrema?
Mi auguro che potrà esserci qualche altra occasione in cui ci si incontrerà, ci divertiamo insieme, perché so anche essere io spiritoso.
Appunto, no, ma noi vogliamo.
La verità ha del tutto del paradossale, per non dire un po' del parossistico, per cui adesso ci difenderemo in quelle che saranno le sedi dove ci manderanno a chiamare per. Politicamente io insisto che c'è bisogno in questo paese di una sinistra un po' diversa, una sinistra che costruisca anche la propria capacità.
Però, scusi un attimo, questi 150
non la voteranno mai.
Ho capito, questo va bene. Questi 150 quando lei parla napoletano mi fa impazzire, però mi emoziono. Perché non parla un po' più napoletano con noi?
Calmo, perché non ho queste tendenze, quindi non ci allarghiamo, mi dica.
No, ecco, non è queste nemmeno io ho queste tendenze, però che c'entra?
Ma
quando lei comincia a parlare in napoletano è un po' più, diciamo, alla mano, senza essere così formale, eccetera. La cosa l'abbraccerei fortissimo.
Date attenzione voi, perché siete birichini, non posso dire altro.
No, però voglio dire,
se fosse obiettivi sareste splendidi.
No, obiettivi nel senso, noi siamo
obiettivi. Beh, come si fa a essere obiettivi?
Posso pregare una cortesia, datevi a leggere un poco meglio le cose che abbiamo fatto precedentemente, insomma, noi non siamo nati stamattina. Purtroppo abbiamo un paese in cui la visibilità politica è assolutamente non solo gestita, ma chiusa, blindata, a catenacci.
Sì,
e quindi ciascuno di noi non esiste. Se non c'è l'accidente o l'incidente di cui si possa parlare, veda Corona o veda oggi Buchino, tanto per fare un esempio. Non c'è possibilità di parlare.
Però scusi, questi proprio la cifra
è una
100
cosa veramente amareggiante.
È amareggiato, lei è molto amareggiato.
Amareggiatissimo.
Molto, ma da che cosa è amareggiato?
Cose, non è possibile fare politica in questo paese, di questo, di quello, per uscire in televisione, cioè è una cosa veramente
frustrante,
avere una democrazia vera
è frustrante.
Noi non siamo stati
Ma non siamo in una democrazia vera, vero? Non siamo in una democrazia vera.
No, c'è una democrazia vera, per carità di Dio. Soltanto che questi passaggi occludono una libertà di pensiero. Che
ma quali passaggi?
No, scusi, questi passaggi occludono la libertà di pensiero. È una cosa un po' bendoliana.
Intestinale, conosco io. Ma
lo posso tradurre? Cioè, questi atteggiamenti di governo della pubblica comunicazione effettivamente non rispondono e non rispecchiano a quelle che sono le esigenze di comunicazione autentica e reale di questo paese.
Lei dice?
Si mettono in
io non ho capito niente.
Pazienza.
Graziani, non ho capito. Che devo fare? Ho capito. Se lei non si fa capire, è un problema, però, Graziani. Abbia pazienza. Cioè, è un problema serio. Cioè,
è occluso il paese, Cruciani.
È occluso.
Vi lascio ai vostri divertimenti. Vi saluto e vi ringrazio
però,
molto per la
scusi un attimo, da dove questi 150, la cifra 150.000 euro?
No,
da dove,
dai, forza, basta.
Ma da dove è venuta fuori?
Mentite, adesso basta, perché altrimenti vi preoccupate di inviare una querela pure voi. Basta,
a noi, che c'entriamo noi?
Non è stata mai detta questa frase, non ha mai dato nessuna prova. Io ho sempre smentito questa storia, un'invenzione che si sono fatti, punto. E
com'è sto buchino?
Come l'ha inventata?
Chi se l'ha inventata? Chi se l'ha inventata? Ha chiuso.
E chi è? Si è arrabbiato?
Si è arrabbiato, ho capito, si è arrabbiato. Bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Avete capito qualcosa?
Fioccano le ambulanze, fioccano.
No, ma io vorrei capire da voi se avete capito qualcosa di quello che ha detto il signor Graziani, perché questa qua è una prova seria, perché lui dice la comunicazione, eccetera, di Fondazione Socialista. Avete capito qualcosa oppure no? Io non ho capito niente. Il socialismo umanitario. La comunicazione, occlusa, questo modo di fare politica, eccetera. Va bene, Carmine, provincia di Caserta, 800 24 00 24. Caro Carmine, buonasera, dica.
Buonasera a voi, mi sente?
La sento, dica pure.
È frustrante sentire il signor Graziani.
Vabbè, lei è frustrato dal signor Graziani?
No, anche lei, io sono sentito.
Beh, sì, insomma, frustrante, ero divertito più che altro.
Tra il divertito e l'inorridito,
insomma.
Ma guardi, questa è la politica che dobbiamo accettare.
Beh, è politica, non esageriamo. Il signor Graziani è un cittadino...
Politico.
Beh, politico no, è un cittadino. È come se io apro un sito internet e dico sono il partito della rifondazione di Rocca Priora e mi invento un partito, 1800 iscritti, ho 5000 amici su Facebook, mi invento un partito, il partito di Cruciani, e poi dico e contatto qualche onorevole per dire se vuole aderire. Abbia pazienza, non è proprio la stessa cosa.
Ha contattato un onorevole, compravendita.
Ma compravendita, esatto. Tutto da dimostrare.
C'è gente che ha potere.
Ma quale potere?
Non ha il potere.
Ma quale potere, Carmine? Non scherziamo. Cosa ci vuole dire, Carmine?
No, niente. Io mi volevo riferire un po' a questa situazione di queste compravendite che ci sono di onorevoli senatori.
Sì, ma compravendite
comunque è una situazione che c'è.
Ma chi l'ha detto che c'è? Ci sono dei passaggi in una situazione, diciamo, magmatica, in una situazione molto volubile.
Bisogna accertare se è vero o meno.
Vabbè, Carmine, ma
lo dicono.
Lo dicono, chi lo dice?
Esatto, ieri sera
sì?
Ho assistito a Presa Diretta.
Sì.
Una trasmissione su Rai 3.
Sì, posso, allora?
La Minetti, che sarebbe l'igienista mentale di Berlusconi. Dentale.
Cioè. Vabbè, Carmine, ma allora.
Poi hanno inserito il terapista di Berlusconi. Addirittura si è trovato un scamotage per trovare un posto al Ceometra. Io
vabbè,
non so perché ha seguito quella trasmissione, se tutto questo è vero o meno, però credo che per esporre queste cose in TV si dovrebbero prendere. C'è la loro responsabilità, quindi credo che ci sia un minimo di verità.
Vabbè, abbiamo la pubblicità, torniamo fra un attimo. 800 24 00 24. Tutti matti qui, tutti matti. Eccoci, 20 in punto, caro Parenzo.
Che
non si capisce
tutto
nulla.
Cominciato tranquillo in sordina, no?
Sì, poi è arrivato Graziani e ci ha fatto scoprire un mondo, quello del socialismo umanitario. Niente.
Ma nessuno ha capito nulla, era Meta Radio.
No, poi dico una cosa, no? Perché il signor, io l'ho chiesto più volte, perché il signor Graziani contatta l'onorevole Bucchino? Per creare una componente di sinistra legata ai socialisti in Parlamento? Ma per quale motivo? Cioè, perché? A che pro? Cioè,
ma perché?
Se ne sente il bisogno, forse?
No, non mi risulta, però insomma, magari.
Allora, Gianni da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica. La sento.
Buonasera anche a Parenzo. E dunque io, vabbè, a parte l'emozione.
E non storpi i nomi, Parenzo. Parenzo.
Vabbè,
comunque, non si emozioni nemmeno, non è il caso di emozionarsi. No, qui lei si deve sentire come a casa, accolto in una casa. No, poi magari nelle case si litiga, ci incazziamo.
No, ma vi dirò di più, che la sera quando torno a casa mi sembra stare a uno spettacolo di cabaret. Complimenti, specialmente in questo periodo.
Sì.
Con tutta la gente che si sente, vabbè. E quindi siete bravissimi. Comunque, a parte questo, volevo fare un appello.
Faccio un appello.
Un appello, dunque, formare un comitato di cittadini italiani,
sì,
che si costituiscano parte civile,
sì,
per lesa immagine all'immagine dell'Italia da parte del,
adesso, questo, francamente mi sembra esagerato. Questo è come il danno biologico di cui ci parlava l'onorevole Pardi, insomma.
Vabbè, ma la lesa immagine esiste nel diritto. Cioè,
sì,
se io
ho capito, però lei vorrebbe che i cittadini si costituissero in una sorta di comitato, perché in questo
class action,
per fare una class action, perché l'immagine dell'Italia viene vilipesa ogni giorno da chi? Da Berlusconi, dalla politica, da chi?
Dice che è italiano, la gente si mette a ridere.
Ma chi l'ha detto questo, Gianni? Sono, diciamo, stupidaggine.
Io mi vergognavo quando ero ragazzo, andavo all'estero e mi dicevano Mussolini. Mo mi dicono bunga bunga, si mettono a ridere. Alla festa, stavo in Spagna. Non si è fatto altro che parlare di questo. Cioè, uno si vergogna proprio avere.
Ma io vado all'estero, veramente a noi ci capita spesso, ultimamente a me apparenza andare all'estero, le assicuro, certo, che non ci vergogniamo per niente.
Nessuno le dice bunga.
Ma sì, lo dicono, ma non me frega niente, non è che sono parlando di mia sorella. Cioè.
Per me lì si immagine, poi non lo so, io per me è così. Poi
vabbè, il suo è uno scherzo, non è che vuole andare dagli avvocati sul serio, insomma.
No, io dovrebbe fare.
Sì, ma lei
con la radio.
Prima, scusi un attimo, Gianni, è la serata delle ambulanze. Prima di chiamare un'ambulanza, lei mi dica che è un cos'è,
no,
una buttata, uno scherzo, una provocazione, che cos'è?
È una provocazione, certo.
Ah, vabbè, sennò altrimenti eravamo a livelli dell'onorevole Pardi, il senatore Pardi, quando dice che la moglie.
Lì siamo puro cabaret, però peccato che Puccio Corona abbia questo, signore abbia lo stesso, perché è un fior di giornalista. Viene
Puccio
poi
Corona, che c'entra, scusi?
No, appunto, quando lui dice Corona potrebbe essere anche Puccio Corona, no? Apposta di dico.
No, c'è Puccio Corona è una cosa, ma Corona Fabrizio Corona.
No, perché è peccato, dico, non vorrei chiamarmi io Corona come Puccio, perché è un bel.
Ho capito, la ringrazio, Gianni.
Niente,
stasera è una serata pazzesca, caro Parenzo. Comunque, prenditi un caffè, anzi prenditi un tè, vai in bagno se devi andare in bagno. I titoli della 7.
Con il rinvio all'11 aprile del processo Mediaset si è aperta la primavera giudiziaria di Silvio Berlusconi. Il premier sarà in aula alla ripresa del dibattimento, assicurano i suoi avvocati che annunciano. Rubi sarà citata come testimone della difesa al processo del 6 aprile. La giornata milanese del premier ai margini del Palazzo di Giustizia, prima dalla Brambilla, poi la Confcommercio. Sono il più grande imputato dell'universo. Gli avvocati mi sono costati 600 miliardi di lire, poi rilancia la stretta su intercettazioni e riforma della giustizia. Puntato l'indice anche verso il Quirinale, il nostro lavoro è rallentato dallo staff del Presidente, troppo puntiglioso, reagisce l'opposizione, dice così per giustificare i mancati risultati del governo. Esilio per Gheddafi, questa è la proposta degli Stati Uniti per una svolta nella crisi libica nel giorno delle sanzioni europee contro il Rais, ma lui risponde: rimarrò qui fino alla morte, la gente è con me. Una bomba esplosa al passaggio di un blindato italiano nella zona ovest dell'Afghanistan, ucciso il tenente degli alpini Massimo Renzani, altro 4 soldati sono rimasti feriti. Il sondaggio del lunedì parla di un sostanziale pareggio, cioè tra centrodestra e centrosinistra, la maggioranza guadagna qualcosa, lieve flessione di Vendola, mentre Futura Libertà sembra aver frenato la discesa. A Milano l'autopsia sul corpo di Yara, ma più che dei risultati dell'esame si parla di come mai quel corpo non sia stato trovato prima. Sembra certo, la ragazza è stata uccisa il giorno in cui è scomparsa ed è rimasta sempre in quel campo.
Eccoci, intanto Fini a Porta, nel corso della registrazione di Porta a Porta, dice: non credo che mi dimetterò perché non c'è nessun conflitto. La terzietà del Presidente della Camera va valutata come guida di Montecitorio quando rappresenta le istituzioni.
Ecco.
Del resto non voglio uno scontro con Berlusconi, ma vorrei che si ragionasse. Ora, non vorrei uno scontro con Berlusconi, ma vorrei che si ragionasse su questo. Si potrebbe anche contestare qualcosa sulla presidenza della Camera. Io ho sempre detto che è una cosa abbastanza, è un non problema. Detto questo, penso che ci sia una situazione oggettivamente anomala che non si è mai presentata, ma va bene, ma ci sono un sacco di situazioni anomale.
Però interessante fare questo tour televisivo di, sì, di Fini, sì, effettivamente di Fini. Interessante.
Anche questo è anomalo, comunque questo tour, non è che un presidente della Camera va a fare interviste ovunque, non è mai successo.
Anno zero, poi porta a porta oggi, domani credo Ballarò, se non ricordo male.
Ma non lo so, ma Ballarò non è la settimana scorsa Fini, comunque non capisco più nulla.
Forse la settimana scorsa.
Andiamo a sentire Brunetta.
Ah, era tanto che non si sentiva Renato.
Sì, sì, sigla, sigla, sigla di Brunetta. Sigla, la vecchia sigla per Brunetta.
Se abbiamo la nostalgia, sai, del ministro Brunetta. Io.
Se la piglia con Benigni alla radio, RTL. Con Benigni, ipocrisia fatta cultura di massa. Se cantava l'inno 30 anni fa, lo pestavano.
Ha detto anche in settimana su Benigni. Ho visto Benigni, la sinistra non vincerà mai.
Sì, perché ho visto l'ipocrisia fatta cultura di massa. Ripeto, la cultura di Benigni, lo dico con tutto rispetto, è la cultura delle case del popolo toscane degli anni 70, degli anni 80. Se negli anni 70 e 80 un Benigni si alzava e cantava l'inno nazionale, veniva pestato, cacciato fuori e accusato di essere un fascista.
Sperzante, Renato, grande, grande.
È ficcante come sempre, grandioso. Ma sì, come sì. Mettere del sale nella ferita, Brunetta, grandioso.
Quelli come Benigni cantavano Bandiera Rossa.
Io l'ho sempre cantato, l'inno di Mameli, ne so tutte le parole, come Giacalone. L'ho sempre cantato, non mi sono mai vergognato di cantarlo. Ecco, quelli come Benigni, e che vengono dalla stessa cultura di Benigni, per cui l'inno nazionale, fino a pochi anni fa, era una bestemmia e magari cantavano Bandiera Rossa o altro, dovrebbero fare qualche riflessione. Tutto qua.
Vabbè, è la stessa cosa che diciamo la settimana scorsa, eh? Il ministro Brunetta si è detto, con tutto rispetto per le autorità civili, politiche, militari e penali, è arrivato un po' in ritardo rispetto alle nostre riflessioni. Cioè, la sinistra...
No, quando, fa, quando dice... e quindi... grandioso, eh.
Ministro Brambilla, è qui? Ministro!
È un chihuahua, non è il ministro, adesso poi dopo dice...
Ok, ma non è che l'abbiamo detto noi, l'ha detto Berlusconi, mi sta attaccata,
no,
mi sta attaccata come ai polpacci, l'ha detto Berlusconi oggi. Come? Ministro Brambilla!
No, non è il ministro, è il chihuahua, non è il ministro.
Lei ama gli animali e quindi non si offenderà se io la paragono a un cane da polpaccio, perché quando ti afferra io me la trovo sulle scale degli uffici di Roma, in casa, rispetta solo il mio bagno. Allora quando arriva lì, ma picchia e dice sono qui, fai con calma, ma intanto è lì che incombe senza aver avvisato, quindi una maleducazione assoluta e totale che però giustifica con il fine è sempre un fine positivo.
Eccoci, eccoci qui. Signor ministro?
Ma dimmi te, se io devo fare l'esame da giornalista professionista 10 anni fa per poi fare il chihuahua a Radio 24 alla Zanzara, ma ti rendi conto? Una cosa pazzesca. C'è mia madre che mi ascolta e dice, ma come hai fatto il classico? E se fai il chihuahua alla radio della Confindustria, poi cosa è pazzesco?
Ma questo non è un chihuahua, però prendetevi una cosa,
no,
del chihuahua.
Il chihuahua è questo qui.
Però adesso non vogliamo, per carità.
È quello che lì è il cane della Maiolo che è riscappato.
Ah no, è riscappato il cane della Maiolo?
Sì, ho detto.
Ma non è disciplinato come dice la Maiolo, allora, eh?
No, assolutamente, fate i bici, i muri dappertutto, proprio, ovunque.
Va bene, Osvaldo Napoli, buonasera.
No.
Mitico, dov'è? È caduta la linea, che ha fatto? Che è successo?
Allora, io parlo benissimo, soltanto che ho sentito un no. Se ci sono dei problemi, parliamo, ne discutiamo.
No, grandissimo, era un'informazione positiva, no. Il grande Osvi.
No, il signor Parenzo, che lei conosce, diceva no, è un moto di sorpresa.
Per dire, ma dai.
Chiamandomi Osvi, mi chiama come mi chiamano gli amici.
Ma perché gli amici la chiamano Osvi?
Non lo sapevo, esatto. Questo.
Lei però è in viva voce, sbaglio, signor Napoli?
Sì, oppure se vuole metto giù, mi richiamate come volete voi.
Le richiamiamo tra un attimo dopo la pubblicità, grazie. Eccoci qui, 800 24 00 24, in collegamento dalla sua macchina, l'onorevole Osvaldo Napoli del PDL. Buonasera.
Buonasera a lei, sono solo attenti, i suoi desideri sono per me ordini.
Addirittura.
Che meraviglia.
Una cosa meravigliosa.
Tu sai, direttorissimo Cruciani,
sì?
Che l'onorevole Napoli, questo do questa notizia, ha una media di 3 dichiarazioni all'ANSA al giorno. Praticamente una dichiarazione ogni 8 ore, che in un anno fa 1095 dichiarazioni.
Scusi, signor
dato.
Napoli, ma lei come fa a fare 3 dichiarazioni al giorno all'ANSA?
Perché sono
una ogni 8 ore.
Voi giornalisti dite che sono sempre sul pezzo, perché ho una crescita familiare giornalistica e mi diverto a fare questo, lo faccio ancora con passione.
Si diverte come un matto lei, eh?
Tenga presente che io sono iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 1969.
Vabbè, questo non è che l'obbliga a fare 3 dichiarazioni al giorno all'ANSA,
no, una ogni 8 ore, 1095 all'anno.
Però lei deve pensare una cosa, che ce ne sono molti che ne fanno molto più di me.
Ah, dunque lei non è il recordman
nella maniera più assoluta
nel dichiarificio italiano.
Le faccio una domanda anche a Parenzo. Parenzo pensa che le faccio tutte spontaneamente perché desidero farle, non invece perché ci sia una motivazione di partito, di gruppo, e
cioè gliele fanno alcune gliele suggeriscono.
La legano dietro, alla sedia e le mettono il microfono sotto. Dichiara.
Il fatto che me le al limite mi invitano a farle per me è un onore, significa che hanno stima e rispetto nei miei confronti.
Senta, ma chi ne fa di più, lei o Capezzone nel PDL?
No, io non Capezzone e televisivamente il come dire, Capezzone se ne
il frontman,
il triplo,
il frontman.
E anche poi io non entro in merito, Capezzone ha quel ruolo, è giusto che lo faccia.
Certo, dunque ne fa di più Capezzone o lei? In generale,
ma io non sono nemmeno il secondo, nemmeno il terzo, nemmeno il quarto,
Vabbè, comunque insomma, lei...
1095 all'anno, uno ogni 8 ore, non dica male, eh.
No.
Vabbè, ne prendo atto, come ripeto, volentieri, vuol dire che lavoro.
Beh, insomma, il lavoro del parlamentare sia il dichiarificio quotidiano.
Non certo, però vede, io ho un'esperienza e lo faccio ancora, faccio anche il sindaco.
Sì.
E credo che dico sempre che oggi per chi fa il parlamentare dovrebbe fare almeno per 5 anni il consigliere comunale.
Sì.
E io sulla mia pelle, giustamente, mi sono fatto un'esperienza estremamente positiva anche dei rapporti umani, dei problemi della gente.
Scusi, dov'è il sindaco?
Mandiamola Cruciani all'ANSA, Napoli 2 punti, mandiamo questa intanto.
Sì, mandiamo questa, ma
giusto... faccio carico dei problemi della gente.
Scusi un attimo, signor Napoli, lei però
io arrivo, voi vi avete chiamato mentre io ero nel mio piccolo consiglio comunale nel comune di Valgioie.
Beh, 709 abitanti.
Bravissimo, lei ha detto bene.
709 abitanti, Valgioie.
No, 955, però ho fatto il sindaco per 20 anni in un comune di 18.000 abitanti.
Vabbè,
oggi è una grande sfida nel piccolo comune, perché si uniscono i servizi.
Sì.
Vogliamo fare economia di scala, quindi piccoli comuni. Quindi io mi impegno anche come vicepresidente dell'ANCI,
sì,
a mandare questo tipo di messaggio.
Mandi questo messaggio, servizi. Mandi un altro messaggio.
Prego.
Mandi anche questo messaggio. Che tipo di messaggio vuole mandare?
Che i sindaci devono capire che devono unire i servizi per abbattere i costi e dare un miglior servizio.
Bene, traffico, torniamo subito dalla macchina dell'onorevole Napoli del PDL, che è stato inserito, tu lo sai questo qua Parenzo, nella lista del fatto come uno dei difensori giustificazionisti di Berlusconi. In realtà non ha raccolto
nella top ten.
Per adesso però è il numero 10 lui, nel senso che è considerato il meno bravo di tutti tra i giustificazionisti di Berlusconi. Sì, però comunque lui non l'ha presa bene all'inizio, ha detto che era una lista di proscrizioni che incita all'odio. Sentiamo se dopo qualche giorno è cambiato il suo parere. Traffico. Siamo qui alle 20:18, 800 24 00 24, sì, con gli ascoltatori, con l'onorevole Napoli, Osvaldo Napoli del PDL, che è nella sua macchina. Caro Parenzo, Fini ha appena detto che non si vuole dimettere perché non c'è conflitto con il ruolo di leader, diciamo, di Futura Libertà e la presidenza della Camera. Onorevole Napoli, ha capito, a porta a porta, Fini ha detto che non si dimette?
Beh, guardi, mi sembra estremamente la posizione del presidente Fini estremamente scorretta. Vede, molto spesso ci si riempie la bocca di correttezza, di correttezza istituzionale e così via. Quando il presidente Fini arriva al punto di dire il presidente Consiglio Berlusconi, in questo caso si chiama Berlusconi, potrebbe essere, deve dimettersi e salire al colle senza oltretutto passare attraverso le votazioni in una camera da lui retta. Ecco, devo dire la verità che siamo arrivati a livelli più bassi del rispetto istituzionale.
Dunque, quando oggi dice, ripete che non si vuole dimettere, come lo giudica questa cosa?
Lo giudico estremamente grave, ma anche per un altro motivo. Lo giudico grave perché lui è stato eletto da una maggioranza che oggi invece lui non ha più e che ha rinnegato. Per essere estremamente politicamente, per essere veramente al di sopra delle parti, siccome lui non è più stato eletto da questa donna, per dimettersi. Però, lo farebbero tutti eccetto lui. La verità è che lui desidera il posto, come molto spesso si dice in piemontese, si dice la cadrega, per dire la sedia, piace anche al presidente Fini, quindi la vuol tenere a tutti i costi. E credo che,
e come mai gli piace la cadrega, secondo me, anche
perché dica il potere è il potere, e sa fare il presidente della Camera significa fare la terza carica dello Stato. Allora io invito ad essere più istituzionale, avere il coraggio di dimettersi, di fare politica e di contrapporsi.
Però scusi, signor Napoli, in questa sua decisione, quella di Fini di rimanere, secondo lei c'è anche lo zampino un po' della famiglia Tulliani, perché sa, la Camera, sono un sacco di prebende, c'è lo zampino?
Ma guardi, io non entro in merito, io sono di quelli che dico che un parlamentare ha un buono stipendio, deve dimostrarlo che un buono stipendio, come dire, le è meritato. Il presidente Fini certamente mi pare che anche come presenze a guidare le assemblee non sia così numeroso, visto che Parenzo fa le classifiche di tutto, andate a controllarle. Ma il mio
Fini assenteista, lei dice, Fini come presidente assenteista,
andate a controllare le presenze di chi era in precedenza rispetto alle sue. Ma al di là di questo, io non sono di quelli che fa le classifiche. Credo che il rispetto istituzionale di Fini, il fatto stesso che stia passando da televisione in televisione a dire che Berlusconi deve dimettersi, che il Presidente del Consiglio è qua, che il Presidente del Consiglio è là, lo potrebbe benissimo dire, e bene fa a dirlo, che è al di fuori della sua carica istituzionale.
Però scusi un attimo Napoli, Fini dice che i lavori vengono svolti regolarmente, in aula vengono i regolamenti vengono rispettati, questo lei lo
può... giorni certamente, ma ti mancherebbe solo più quella, però io le sfido, mi dica qual è il presidente di una Camera che ha svolto attività politica come lui.
No, questo d'accordo, Casini. Questo d'accordo.
Casini.
No, Casini non ha fatto attività politica come Berlusconi.
Casini non
come
ha fatto attività
dite?
Politica.
Ma no, non ha fatto attività politica.
Casini ha delegato Cesa a fare il segretario dell'Udc.
Però scusi un attimo, Napoli, ora io voglio capire una cosa da lei, mi sia sincero su questo. Quando lei dice che Fini è attaccato alla cadrega, no? Ma è anche per tutto quello che c'è intorno, cioè fare il presidente della Camera significa l'aereo, le cose.
Ma io non entro in merito su quello, se le compete va bene, ma lei, io invece dico, lei pensi la comunicazione politica di cui lui gode rispetto agli altri. Scusi, Casini deve per forza crearsi uno spazio politico. Sani deve crearsi uno spazio politico. Che io penso che Fini invece ce l'hai d'automatismo come terza carica dello Stato.
Comunque,
e aggiungo, perché la
aggiunga.
Anche del PIL, ma glielo spiego anche, perché vede, mentre Ronchi, Urso, tutti questi hanno dovuto dimettersi, adesso non hanno più il posto e vedono lui che continua a tenerlo e vedono il FLI che continua a diminuire in termini di sondaggi. Non crede che questo crea gelosia?
Dunque chi è geloso di...
Gli ho già detto tutto. Lui ha continuato a tenersi la carica istituzionale, gli altri hanno dovuto dimettersi.
Dunque gli altri sono arrabbiati.
Sono stati molto più coerenti rispetto a lui.
Senta Napoli, ma un'altra accusa che oggi Berlusconi ha fatto al Quirinale è quello che lo staff interviene su tutto. Se una legge non piace, Napolitano la manda indietro, cioè un po' troppo pignolo.
Il rispetto nei confronti di Napolitano glielo dobbiamo tutti,
però?
E su questo non ci sono dubbi. Però ascolti, non è Osvaldo Napoli che lo dice, nemmeno nemmeno il presidente Berlusconi. Ascoltavo prima di sentire voi Francesco Verderami, di cui certamente non si può dire che è di parte berlusconiana.
E dove l'ascoltava Verderami? Dove lo ascoltava?
Era da Forbice. e quindi le voglio
da Forbice, ma lei è impazzito, lei stava ascoltando Forbice.
Chiudo il collegamento,
subito. Lei stava ascoltando Forbice, è pazzo lei, Napoli.
Ascolti qua, quindi le dicevo che
ma Napoli, ma lei ha commesso un peccato capitale, ha commesso
perché c'è un motivo. Voi mi avete detto che vi chiamavate alle 7:30 e mi avete chiamato alle 8:00.
Beh, lei ha ragione, però su questo...
questo non si ascoltano altri.
40 minuti ho persino pensato, a questo punto glielo faccio pagare, non li ascolto.
Beh, devo dire che mi ha fregato con questa cosa, Napoli. Mi ha fregato con questo. Non lo faccia più, però,
No, non lo faccio più perché siete bravissimi e simpaticissimi.
Non lo faccia
e
più, ma lei
al gioco è una cosa bellissima.
Ma lei impazzisce, cioè, lei ha... invece di ascoltare noi, lo sai chi c'era prima da noi, signor Napoli? C'era il signor Graziani, quello di Rifondazione Socialista. Che...
Ah, quello del discorso che vende i voti, compra i voti, che ha offerto.
Lei non ci crede, naturalmente, no?
No, io per me, guardi, anche se ci fosse stato, per me potrebbe andare benissimo. Mi pare a tutto quanto assurdo la compravendita. Poi attenzione, se la compravendita viene dalla nostra parte vuol dire che acquistiamo. Se avviene dall'altra parte invece sono voti altamente politici e di correttezza politica. Due pesi e due misure in cui non credo che tutti... che io credo che l'elettore col buon senso capisce e ripeto la diversità di opinioni.
Questa dichiarazione l'ha fatta lei?
Quale?
Questa qua sulla compravendita?
Sì, l'ho fatta.
Questa l'ha già fatta.
Sono 3 o 4 su
questa l'ha già fatta. Benissimo, Napoli, resti con
c'è
noi.
C'è qualcosa che può dichiarare che ancora non ha detto? Non so, Napoli, 2 punti, Berlusconi si deve dimettere, lanciamo questa?
No, per carità, che Berlusconi si deve dimettere?
No, lanciamo questa, poi dopo la smettiamo.
Berlusconi si deve dimettere nel momento in cui ha una sfiducia alla Camera. Siccome non esiste un'alternativa politica seria, vera, e il tentativo di Fini del 14 dicembre di mandarlo a casa è fallita, da quel momento lì è ovvio che il FLI a quel punto ha incominciato a spaccarsi. Nel momento in cui la sfiducia verrà istituzionalmente in una delle due Camere, credo che Berlusconi debba dimettersi, ma sicuramente non succederà.
È un dichiarificio pazzesco, l'onorevole Napoli è di una bravura da questo punto di vista strepitosa. Senta, l'onorevole Napoli, però, in che cosa sbaglia Napolitano quando manda... Cioè, c'è qualcosa in cui sbaglia il Presidente della Repubblica in questa storia delle leggi di cui parla Berlusconi? Mi dica
la
verità.
Napolitano fa la sua parte, ripeto, per correttezza. Credo però, che diceva Verderami, di cui sono pienamente d'accordo...
Ma però mi dica quello che pensa lei, non Verderami.
Io lo penso, rispetto agli altri Presidenti della Repubblica, c'è, come dire, un decisionismo molto più forte. Credo che anche questo sia non soltanto da parte di Napolitano, ma credo che sia anche di parte di quella dirigenza, di quelli che seguono la Presidenza della Repubblica. Quindi penso che...
Ma ha pregiudizi su Berlusconi, Napolitano, quando passano le leggi, no? Pregiudizio su Berlusconi?
No, io credo che Napolitano, io conosco Napolitano da quando era Ministro dell'Interno.
E lo staff di Napolitano?
Con i comuni, le posso dire che è un uomo estremamente corretto e che conosce...
E allora perché Berlusconi se la prende con Napolitano e con lo staff di Napolitano, scusi?
Ma Berlusconi non se l'è presa col Presidente Napolitano.
No.
Chiedo molte scuse. Berlusconi ha fatto soltanto una constatazione che su ogni legge ci sono delle problematiche.
Allora?
Credo che sia una constatazione vera. Aggiungo, io non ho paura di dirlo. Guardi,
lo dica allora.
Mi pare, pur ho detto prima che il rispetto nei confronti del Presidente Napolitano certamente è enorme, anche perché...
Sì,
però... Non vi sono dubbi che in maniera strisciante stiamo andando verso una repubblica presidenziale senza esserlo veramente, in quanto ormai sui singoli provvedimenti il presidente Napolitano, ma non soltanto al di là del cognome Napolitano...
Presidente Napolitano?
Non soltanto Napolitano come cognome, non vi sono dubbi che l'interventismo legittimo... che probabilmente le compete, non vi sono dubbi che è aumentato enormemente col passare degli anni.
Dunque, Napolitano, possiamo dare questa notizia a Napoli, Osvaldo Napoli, Napolitano si comporta come in una repubblica presidenziale?
No, non è così. Ho detto che si sta avvenendo un passaggio, di un presidenzialismo sotto, come ho detto la parola giusta prima, che oggi in questo momento mi
strisciante.
Strisciante.
Vabbè.
Ascolti, non l'ho detto soltanto io, lo dicono tanti, quindi...
Napoli e Verderami, vediamola così, Napoli e Verderami.
In Italia c'è un presidenzialismo strisciante.
Ma l'ho già detto anche in passato.
Lo dichiariamo ancora. Pubblicità 800 24 00 24. E tornato in Italia. È tornato in Italia Mario Platero. Caro Parenzo, ci è venuto a trovare qui. Ti vuole dedicare una canzone. Aspetta, Mario.
Io devo staccare, ma it's a great news, really.
Guarda, senti che cosa ti vuole dire. Voce bassa, Mario.
La voce sì, è molto delicata. Poi sono anche
com'è?
Perché anche sono un po' sotto shock, perché Armando Torno, sai, il nostro grande critica musicale, ha detto che secondo lui io sono stonato, cosa
ma
che
non
è
vero,
vero.
Ma accenna una piccola cosa.
E non è vero. Beh, non so. Are you lonesome tonight? Però ecco, poi avremo tempo. Qualche giorno.
Dimmi come sono vestito stasera.
Sei perfetto. Devo dire, ecco, voglio che tutti gli ascoltatori sappiano che per la prima volta in molti anni vedo il nostro Cruciani elegantissimo. Ha un vestito di taglio impeccabile, direi una lanetta leggera, una cravatta accettabile, non quella solita cravattina nera, quella specie di jeans un po' lugubre che aveva prima, e quindi devo dire bravo. L'unica cosa, un po' troppo così delabré il fatto che vuoi così darti delle arie, per cui hai sbottonato capito i polsini per far vedere che sono polsini viri, e te li sei tirati su un po' come farebbe un po' non so Montezemolo, insomma. No, quello non si fa, non c'è bisogno,
non si fa.
Vedi, anzi io li tengo tutti chiusi pur, capito, sì, così
certo, no. Perché stava a dir che sono di sartoria,
esatto, non c'è bisogno di farlo vedere, capito,
sì, lui... terribilmente sono
una... la cravatta verde oggi di Mario Platero al ritorno da New York, anche con i gemelli verdi, intonati con i gemelli verdi, la classe non è acqua. Signor Napoli, lei come è vestito? È in macchina, ciao Mario.
No, non sono più in macchina.
Dove si trova, signor Napoli?
Mi trovo in un ristorante.
Si trova in un ristorante. Che cosa mangia stasera, onorevole Napoli? I politici che mangiano al ristorante ogni sera.
Sto mangiando una pizza con del formaggio e della buonissima mortadella.
Ah, dove? A Torino?
Pizza con la mortadella. Io vi devo salutare, ci sentiamo domani.
6:30 per Roma.
Parte alle 6:30 domani mattina per Roma.
Io dormo pochissimo.
Quante ore dorme? Entrati, quante ore dorme, signor Napoli?
5 ore per notte mi sono sufficienti.
Parenzo, tu quanto dormi?
No, io ne dormo almeno 6, dalle 6 alle 7 ore.
Ma non è vero, ma è una cosa pazzesca.
Ma come, sono arrivato alle 6:30 stamattina da Roma, sono venuto a Milano.
Vabbè, vai a fare la trasmissione, grazie.
Ciao amico mio, a domani.
Allora, formaggio e la pizza con formaggio e mortadella, onorevole Napoli, è una cosa terrificante, la pizza con formaggio e mortadella.
Ah, è buonissimo invece, ascolti me.
Sì, pizza, formaggio e mortadella.
Esatto, però la mortadella la mette sulla pizza.
Sì.
No? E poi mangia la pizza ed è buonissima.
Cioè, ottima, scusi, la mortadella è sopra, la pizza si mette dopo?
No, esatto, è un piatto a parte.
Ah, è un piatto.
Può metterla o non può metterla.
Ah, è una cosa nuova. Cioè, che pizza si fa a mandare? La margherita, che manda?
Margherita
e poi a parte aggiunge la mortadella e la mozzarella. Che cosa aggiunge?
Esatto,
no?
Esatto, mette la mortadella. Nel caso mio mi piace la mortadella, quindi la mangio. La pizza lo uso come pane, ecco, diciamo questo.
Pizza come pane e la mortadella... Vabbè, Napoli, si imparano sempre le cose nuove.
Ognuno le sue.
Allora, Napoli, ci venga a trovare a Roma una volta in studio che facciamo un po' di cinema, d'accordo?
Invitatevi, vengo volentieri.
Grazie, buona serata, buona cena, buona cena. 20:38, pizza alla mortadella, il consiglio terrificante, secondo me, dell'onorevole Napoli. Carlo dalla provincia di Foggia, buonasera.
Buonasera.
Sì, dica Carlo.
Buonasera, senta.
Non la sento, Giorgio dalla provincia di Rieti.
Buonasera.
Dica Giorgio, dica.
Buonasera, scusate l'emozione. Senta, io volevo fare un commento sulle dichiarazioni di Berlusconi sulla scuola. Sulla scuola pubblica. Perché io non capisco cosa c'entra l'insegnamento degli insegnanti, scusate il gioco di parole, dal punto di vista della sinistra, che infonderebbero ideali di sinistra. Non so, io ho fatto 20 anni di scuola e i miei professori di matematica mi hanno sempre insegnato matematica, chimica.
Guardi, Berlusconi ha detto di essere stato frainteso, c'è stato un comunicato oggi in cui ha detto, mi riferivo ai momenti in cui, ai casi in cui si utilizzano dei libri di testo di un certo tipo, in cui si inculcano certe cose nelle scuole pubbliche, è un ragionamento che così, se approfondito, ha anche una sua parte di verità, ma non è quello che voleva dire Berlusconi, non è una cosa che si può affrontare così in un comizio davanti non so a chi, cristiano riformisti o cose di questo tipo. Questo è quello che penso io. Giorgio, la ringrazio. Carmine dalla provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto.
Carmine, dica.
Pronto.
La sento.
Buonasera. Senta, volevo dire, ma Berlusconi, che è proprietario di 3 televisioni, è di tanti quotidiani, non è un'anomalia.
Assolutamente sì, l'abbiamo sempre detto. Qual è il problema?
No, perché rispondeva a Napoli, no? Per il fatto di Fini. Poi volevo dire un'altra cosa. Tu sei convinto veramente che Berlusconi...
Tu chi, scusi? Tu chi?
Non ho capito.
Sì, con il tu, a chi si rivolge lei, Carmine?
Ah, a lei, allora, scusami.
No, per carità, ma non c'è problema.
Allora, sei convinto che Berlusconi...
Ancora, vabbè, comunque proseguiamo col tu. Vada, Carmine.
A lei è convinto che Berlusconi... fa beneficenza senza nessun interesse, sia alla Chiesa sia a Zubi.
Non lo so, guardi Carmine, non mi sembra che si possano affrontare le questioni in questo modo. Giovanni da Trieste, buonasera.
Buonasera, egregio Cruciani. Senta, io non riesco a capire, Berlusconi contro tutti, e ce l'ha con i professori, ce l'ha con i magistrati, adesso anche col Presidente della Repubblica.
Non mi sembrano cose nuove, Giovanni, puntualmente ritornano queste polemiche da vent'anni sulla Presidenza della Repubblica quando non è, diciamo, tra virgolette favorevole, e non è mai stata favorevole al centrodestra, diciamo, quando sui magistrati perché c'è una guerra perenne da vent'anni, anche sulla scuola pubblica non è la prima volta che viene affrontata una polemica di questo tipo.
Certo. È la palissiano, è ovvio, però come si fa a governare in una situazione del genere? Cioè, mi pare Don Chisciotte contro i mulini a vento.
Non ho capito, scusi.
Dal di fuori sembra Don Chisciotte che viene a lotta contro i mulini a vento. Cioè, è una situazione ingovernabile, ingestibile, senza futuro.
Ma guardi, io non so che cosa significa situazione ingovernabile, ingestibile, senza futuro. So solo che ci sono polemiche che si ripresentano puntualmente da vent'anni, sono sempre le stesse polemiche, le dichiarazioni di Berlusconi, la scuola pubblica, i magistrati, eccetera. Non mi pare che le cose siano cambiate. Insomma, fa parte anche di quello che ci offre la politica quotidianamente da un sacco di anni, cioè polemiche spesso sterili, dichiarazioni, a noi fanno anche molto comodo. La ringrazio. Paolo da Firenze, buonasera.
Ciao, buonasera.
Dica.
Ciao, sì, sono Paolo, sono il proiezionista.
Cruciale, grande Paolo, grande. Ciao. Che film sta proiettando stasera?
Ma il più ripremiato all'Oscar, Il discorso del re.
Ma non è un po' noioso sto discorso del re?
No, assolutamente no, dai... È interessante, è storico. No, due grandi attori.
Quanta gente c'è in sala?
Ma in questo momento ce n'è, lunedì sera ce ne sarà una trentina, 40. Ma insomma, no, secondo me.
Poi c'è la partita stasera, un disastro per il cinema.
Sì, vabbè, ora. Vabbè, su quello a Firenze magari sarebbe più per la Fiorentina, però insomma, assolutamente no. Questo secondo me adesso riprende, questo con gli Oscar. Già un mese che è in programmazione, sì, ma poi si riprende. Sì. Io due appunti volevo fare. Il primo al Presidente del Consiglio, che ovviamente ha un atteggiamento di quello che una volta, quando lavoravo io a una compagnia di assicurazioni, non sicuramente ostile a Berlusconi, avrebbe detto: ti stai giustificando. Perché il dire che il Presidente della Repubblica si... in qualche modo lo staff sono cattivacci perché gli respingono le leggi, vuol dire che non le sanno scrivere o non le scrivono in modo adatto. Il mille proroghe era una finanziaria, un rabbercio incredibile, a quanto ne so io, e capirai, se non sanno lavorare non sa, cioè abbia pazienza.
Sì, guardi, è evidente che in Italia c'è un passaggio infinito di controlli, di cose, per carità, questo è vero, però ha ragione lei quando sostiene che quando le leggi poi sono fatte in maniera corretta poi le non ci sono staff del Quirinale che tengano, no?
Ecco, qui primo, ma lì è sempre stato un discorso di autoesaltazione e di vittimismo. Guardi, veramente, fateci caso, Berlusconi quando c'è qualcosa che fa conto sono tutti cattivi gli altri, comunisti, punto. La seconda cosa, proprio i comunisti, che Brunetta di Case del Popolo della Toscana non ci capisce nulla, ma nulla, perché le assicuro, io più o meno, lei è un po' più giovane di me, sono del 1970, nato, poi le assicuro che quando c'erano le filarmoniche di paese per le feste del primo maggio, che ne so, le bande suonavano Bandiera Rossa e l'inno,
d'Italia,
assolutamente
diciamo associato a Bandiera Rossa, però sì, non era al massimo, insomma,
assolutamente,
no.
Per il 25 aprile pure Biancofiore. Perché a quei tempi Democrazia Cristiana e Partito Comunista comunque se l'avevano dato ragione, ma remavano dalla stessa parte.
Dunque non era vero, non è vero come dice Brunetta, che se uno cantava l'inno italiano all'epoca gli menavano, insomma, no?
Assolutamente.
voleva mettere, no, questi sono discorsi da fascisti, mi credo.
No,
lui
fascisti, che c'erano i fascisti. No?
Lui ha i problemi con i suoi camerati della Lega. E no, quindi...
Camerati della Lega, adesso insomma, non mi pare che la Lega si possa definire camerati, insomma, abbia pazienza.
Ma una forza xenofoba di xenofoba,
no, Paolo,
di
su, Paolo.
Destra, eh?
Ma no, ma che forza xenofoba, su.
Ma non è...
No, Paolo, poi insomma, però al di là di forza xenofoba o meno, non si può certamente definire, come ha detto lei, la Lega come un movimento fascista o parafascista, insomma.
Ma detto questo, poi la sua,
vabbè, lasciamo perdere questa cosa qua. Dunque,
vabbè, no, allora, quindi Brunetta, secondo me,
sbaglia su questa cosa qua di Benigni, delle Case del Popolo.
Secondo me c'è anche un pochino di invidia, perché loro un intellettuale come Benigni non ce l'hanno. E devo dire la verità, e il commento che mi piace molto fu a Sanremo una speaker radiofonica che disse, tra l'altro, su Rai Radio 1, insomma, per fare,
sì.
Perché la radio che trasmetteva Sanremo, dice, se la storia o comunque un po' di risorgimento si insegnasse così nelle scuole, probabilmente sarebbe anche meno noiosa, insomma. Quindi,
grazie Paolo, grazie,
zero.
Buona serata,
grazie a lei, un abbraccione,
devo dare la linea al traffico, ci sentiamo tra qualche istante. 800 24 00 24, per l'ultima parte della Zanzara. Eccoci di nuovo in onda con la Zanzara, ultima parte. 800 24 00 24. Alberto ci chiama da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Ma lei e l'ottimo Parenzo, avete mai pensato a questo? Berlusconi, quando invitava le sue graziose signore ad Arcore, ha sempre detto che poi, come dire, i doni che faceva erano perché quando vedeva le persone in difficoltà lui è portato a aiutare il prossimo.
Non solo per questo, anche perché semplicemente perché voleva fare regali, punto.
Regali, punti. E ha sempre detto, io comunque, voglio dire, ad Arcore invito persone che possono anche essere in difficoltà. Ma lei ci pensa se Berlusconi avesse deciso ogni tanto di invitare magari persone che sono veramente in difficoltà, che ne so, precari di determinate categorie, oppure persone che hanno, come dire, no, difficoltà a trovare lavoro? Sarebbe stato un, come dire, un colpo elettorale eccezionale.
Beh, come lei sa, Alberto, Berlusconi dice anche questo, cioè che lui fa un sacco di beneficenze, che aiuta un sacco di persone e che molte cose non si sanno. Per cui da questo punto di vista è una critica sbagliata. Magari non le invita le stesse persone per passare la notte ad Arcore. Però da questo punto di vista lui dice, lui sostiene di fare moltissima beneficenza.
Ho capito.
Emiliano da Bologna, buonasera.
Sì, era Susani. Io volevo dire una cosa, magari non è molto sul pezzo, come si suol dire, però siccome sento spesso dire negli ultimi tempi che ci sarebbe questa attenzione particolare, lei lo sostiene, no, quasi ogni sera, da parte della Procura di Milano per i fatti che riguardano Silvio Berlusconi.
Non mi sembra una novità, Emiliano.
Ma è una balla.
È una balla.
Perché, è una balla colossale.
Cioè, secondo lei, i magistrati di Milano nei confronti di Berlusconi hanno un atteggiamento neutro?
Assolutamente.
Benissimo.
No,
beh, ognuno, sai, ognuno si può credere anche agli asini che volano,
sì,
si può credere a tante cose.
Perché?
Sì, me lo spieghi, ma insomma.
Allora, noi oggettivizziamo un attimo quello che è successo.
Sì,
oggettivizziamo. Una persona X con una carica pubblica,
sì,
ha chiamato il capo della polizia della città più grossa d'Italia,
sì,
e gli ha chiesto di liberare una prostituta minorenne accusata,
sì,
di due reati, di cui uno, tra l'altro, è questa cosa un po' comica, inventato da lui stesso.
Sì, cioè, innanzitutto lei ha chiamato prostituta una persona che non risulta agli atti essere una prostituta, nel senso che
accusata di essere una prostituta minorenne.
Sì, ma non è che ai poliziotti era chiaro che fosse una prostituta minorenne. Comunque lasciamo perdere i dettagli.
La signora era non è questo il punto, non cerchiamo di sviare. La signora era,
io non sto sviando nulla,
disponibilità dell'autorità giudiziaria c'era un provvedimento di un giudice.
Vabbè, ma
minori.
Insomma, queste qua sono
praticamente lui ha chiamato la polizia,
sì,
ha fatto un reato davanti al questore e davanti a un giudice.
Dunque lei ha già deciso che è un reato.
No, io non ho deciso che è un reato.
Lei ha già deciso che ha commesso,
allora,
un reato davanti alla polizia,
no,
davanti al giudice.
No, questo è il punto. Se io chiamo il capo della,
sì,
polizia, e questo non è mai stato smentito,
immediatamente si apre un'inchiesta per concussione, allora.
Se poi questa persona viene liberata, è data una persona che non ne aveva titolo, e neanche questo è stato smentito.
Lei sta entrando già, lei già
un giudice che diceva di fare il contrario. Sì,
lei sta già entrando in un dettaglio che riguarderà l'oggetto della discussione, quando mai ci sarà, del processo a Berlusconi. Io ho detto semplicemente una cosa che non mi pare, tra l'altro, una grande novità, che ci sono alcuni giudici in alcune procure, in particolare a Milano, specializzati nel dare la caccia a Berlusconi. Punto. Non mi pare una grossa novità, mi pare un dato di fatto. Poi, detto questo, ognuno fa le sue valutazioni, ognuno dei suoi giudizi su Berlusconi, su quello che ha fatto, errori o non errori. Che ci siano un gruppo di magistrati che appena vedono il sentore di qualche reato nei confronti di Berlusconi, ma si attivano.
Ma chi l'ha alzato il telefono? La Boccassini?
Sì, ma cosa c'è? Ma vede che lei non capisce. Io non ho detto che Berlusconi non abbia commesso errori, ma non è che tutte le telefonate o tutte le pressioni danno il via a indagini su concussione, eccetera, eccetera. Altrimenti saremmo pieni.
Del paese, della città più grossa d'Italia, un dispositivo di un giudice, un consigliere regionale.
Lei ha già deciso che Berlusconi è colpevole di concussione.
Io non ho deciso che è colpevole.
Ha già deciso che è giusto incardinare tutto questo in un'ipotesi di reato. Va benissimo, Emiliano, ma ripeto. Non c'è problema, cioè lei pensa che tutto questo vada sicuramente analizzato e studiato come ipotesi di reato. Io penso di no, lei pensa di sì, benissimo.
E poi magari non è vero, capisce? Cioè io non è che dico che è colpevole, ma se uno se le cerca.
Ma che Berlusconi ci abbia messo del suo su questo non c'è dubbio.
Che cosa deve fare uno per essere indagato? Ma lei se chiama in questura a Milano le fanno.
Caro Emiliano, non tutti gli atti umani, non tutti gli atti delle persone, non tutti i comportamenti umani vanno a finire davanti al giudice, Questo sia chiaro.
Assolutamente, ci mancherebbe. Ma lei intanto non chiamerebbe in questura a Milano.
Anche perché non mi darebbero retta.
Esatto, e sa perché non le darebbero retta?
Sì.
Perché non sarebbe un reato, perché lei non può fare concussione verso nessuno. Ecco che è una cosa che riguarda almeno tre pubblici ufficiali, un attimo.
Emiliano, io vedo che lei ha già deciso che più o meno si tratta di un reato. Vedremo quello che succederà. La ringrazio. Stanislao da Roma, buonasera.
Pronto?
Sì,
buonasera, sono in onda, sì, grazie.
Sì, dica.
Senta, io riguardo all'atteggiamento che ha avuto in questi ultimi tempi l'Italia rispetto a ciò che sta accadendo nel nord del Mediterraneo.
Sì, in Libia in particolare. Sì.
Beh, prima Egitto,
sì,
poi
allora?
Anzi, prima ancora Tunisia. È tipico, nel senso che con quello che sta succedendo lì, che è una cosa epocale e impressionante, gigantesca,
sì,
che apre delle prospettive immense e completamente nuove
che abbiamo
per un
fatto.
Paese come l'Italia su tutto il Mediterraneo, l'unica cosa di cui ci stiamo preoccupando è come cercare di non far arrivare questi profughi o questi migranti.
Beh, non credo che ci occupiamo solo di questo, Stanislao.
No, ci stiamo occupando.
Vabbè, secondo lei ci stiamo preoccupando solo di questo? Mi pare, tra l'altro, Stanislao. Scusi, Stanislao, adesso al di là di queste parolone al centro del Mediterraneo, i rapporti, eccetera, eccetera, non mi pare comunque un problema da poco,
Sono parole fondamentali.
Sì, sì, saranno.
Fondamentale,
ma per carità, va benissimo. Certo, va benissimo. Non mi pare comunque il problema di capire chi arriverà, quanti arriveranno, come e perché, non mi pare proprio un problema da poco. La ringrazio. Franco da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, saluti a tutti gli ascoltatori.
Dica pure, signor Franco.
Dico quello che avrei voluto dire già venerdì sera.
Ma lei può dire quello che vuole in qualsiasi momento, a prescindere da venerdì sera, da mercoledì, da giovedì, da lunedì, dica.
Sì, io sono conosciuto anche come Franco, in quanto persona franca, all'anagrafe faccio Cosmo e inizio con un breve sillogismo. Io sono contro i violenti, lei si dimostra un violento.
Io sono un violento, benissimo.
Quindi io sono contro di lei, tale si è dimostrato
nella
conduzione di venerdì al cospetto di papà Maurizio Rimprovera, quando l'ho riproverato insistentemente, impedendogli di parlare e esprimersi come avrebbe voluto.
No, veramente ha parlato per un quarto d'ora, però comunque faccia lei, Franco.
Per 16 minuti interrotto,
certo, Franco, questa trasmissione è fatta di interruzioni, se lei non l'ha capito, sarà pure una persona franca, come dice lei, però...
Il concetto della vitalità, esprime un proprio punto di vista, io in quanto Cosmo non è che valga di per sé.
Ma Cosmo che c'entra? Scusi, Franco e Cosmo, che c'è? Lei come si chiama? Franco o Cosmo?
No, Cosmo, grazie.
Cosmo e Franco che c'entra allora?
Perché sono una persona franca.
Ma che c'entra? Lei si è presentato come Franco.
No, no, sono conosciuto abitualmente come Franco.
Come Franco, però in realtà si chiama Cosmo. Va benissimo.
Comunque, la cosa essenziale è poter motivare il proprio punto di vista, se no diventa ridicolo, no?
Ma Franco, mi pare che l'ascoltatore di venerdì sera, se lei si riferisce a quel papà che ha chiamato dicendo a mia figlia, mi ha detto di chiamare perché lei, eccetera, eccetera, mi pare che abbia potuto esprimere tranquillamente la sua opinione. Certo, interrotto, c'è stata una vivace discussione, mi pare il sale di questa trasmissione.
Il concetto è questo: se non potrò motivarlo, pazienza. Comunque io sono contro i violenti, contro i peggior furbi, e specie contro i peggior furbi e violenti come il dottor Parenzo. Quindi viva il...
Ma che c'entra Parenzo? Adesso se n'è pure andato, perché di solito lunedì se ne va. Cosa c'entra Parenzo che non si può difendere? Vabbè, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
La Zanzara è il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.